Buonasera a tutti. Informo che a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti. Prego la parola al nostro segretario generale, dottor Michele Crescentini.
Bossi Sergio, presente. Cerutti Massimo, presente. Zanetta Massimo.
Presente.
Gianni Michele, presente.
Presente.
Pastore Maria Piera. Moia Vittorino Gino. Moia Vittorino Gino, presente. Vicario Diego, presente.
Presente.
Non è presente. È presente video. La terza Luigi presente. Fornara Pier Giorgio presente. Emanuele presente. Pure Pierluigi è assente giustificato. Fagiano Roberto Cataldo presente. E Forza Andrea non è presente. Ripeto, vedo che c'è un collegamento attivo per Andrea More, manca Mariano, ma a me non risultano presenti perché sono fuori dal campo visivo della videocamera.
Sono presente.
Sono presente.
Chi è presente deve essere visibile a video.
Consigliere Mariano deve attivare lì.
Qual è? Questo? Non so qual è, ragazzi.
Dove c'è sotto l'audio? Dovrebbe esserci quella dell'immagine. Basta cliccarci sopra. Provi con calma, senza problemi, consigliere.
Bene.
Non la vediamo ancora.
Roberto, ok?
No, non vediamo tutto nero.
Non so cosa dirti.
La vediamo, perfetto. Prego mi
Ok?
il segretario
Sì.
comunale procedere
Quindi,
anche con il consigliere Mariano.
tranne il consigliere Pastore Pierluigi e Fornara Andrea, gli altri sono tutti presenti.
Io sono presente. Bene,
Tranne
chiaro.
Andrea e Pastore Pierluigi sono tutti presenti. Chi ha detto io sono presente?
Mora Andrea è presente.
Io ho detto tranne Pastore Pierluigi e Fornara Andrea sono tutti
Ah,
presenti.
perfetto, ok. Chiedo la cortesia di staccare Mariano l'audio. Ricordatevi sempre, grazie, così lo fate in automatico. Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18 e 10 minuti dichiaro aperta la seduta di Consiglio Comunale. Partiamo col primo punto all'ordine del giorno, con le comunicazioni del sindaco. Prego, signor sindaco.
Grazie signora Presidente, buonasera a tutti. Purtroppo io non amo fare consiglio in streaming perché purtroppo i risultati sono questi, ma cercheremo di fare il nostro meglio. Ringrazio Michele Marucco, ringrazio il nostro Presidente che si sono adoperati questo pomeriggio per cercare di sistemare insomma, le cose dello streaming. Allora io vi devo fare una comunicazione. Con verbale di deliberazione della Giunta Comunale, la numero 131 del 29 settembre 2020, abbiamo fatto un prelievo dal fondo di riserva di 20.000 euro per un lavoro di consolidamento di un tratto di strada sulla via Verdi. Questa è la mia comunicazione. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Prima di procedere con le delibere all'ordine del giorno, vorrei fare una comunicazione arrivata dal consigliere, collega Diego Vicario. dove con il documento aderisce al gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, di cui fanno già parte i colleghi Luigi Laterza e Manca Mariano. Altresì, nella comunicazione si precisa che il capogruppo rimarrà il consigliere Luigi Laterza. Passerei la parola al consigliere Diego Vicario per due parole. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, buonasera a tutti voi, colleghi consiglieri. Semplicemente sì, ho fatto questa scelta di aderire a Fratelli d'Italia insieme a molti miei colleghi di altri comuni, perché è un progetto comune e soprattutto perché è un partito in cui mi riconosco molto, soprattutto nell'ultimo periodo, dove la presidentessa Giorgia Meloni racchiude quelle che sono in realtà poi le mie linee e i miei pensieri. Per cui anche a Borgomanero ho deciso di aderire a Fratelli d'Italia e di unirmi ai colleghi consiglieri del comune, Mariano Manca e Luigi Laterza. È una scelta personale, non ci sono problematiche alcune, naturalmente rimane, facciamo parte del gruppo di maggioranza, naturalmente sempre in appoggio al nostro sindaco e al programma che abbiamo già sottoscritto.
Grazie consigliere Vicario Diego, passerei la parola al consigliere Emanuele Ceruti che mi ha chiesto la parola, prego.
Sì, buonasera a tutti, purtroppo ci troviamo ancora, condivido il fastidio del sindaco in questa condizione e speriamo davvero che cambi. E l'unica cosa che volevo dire è che un mese fa più o meno è mancata una persona importante per Borgomanero, che è Franco Pastore, l'ultimo partigiano di fatto di Borgomanero, perché ce ne sono altri due che risiedono nel nostro comune, ma Franco era l'ultimo baluardo, l'ultimo partigiano, l'ultimo testimone, si può dire. Non era conosciuto perché è una persona estremamente umile e quindi non ci si stupisce del fatto che siamo stati sorpresi di questa mancanza, ma di fatto è stata una delle persone che ha combattuto perché oggi possiamo essere qua a guardarci in faccia, a confrontarci con rispetto. E quindi volevo semplicemente ricordarlo e dirgli il nostro grazie.
Grazie consigliere Emanuele Ceruti. Prego il consigliere Massimo Zanetta.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Intervengo solo brevemente perché, diciamo, sentendomi in parte chiamato in causa, vorrei soltanto ricordare la figura di un insegnante francese fino a pochi giorni fa sconosciuto ai più, salito purtroppo alla ribalta delle cronache per l'episodio di cui hanno parlato i media negli ultimi giorni. Questo insegnante è trovato decapitato addirittura semplicemente per aver cercato di fare il suo mestiere. Ecco, volevo solo dire questo e insomma speriamo che sia solo l'ultimo episodio e non ne seguano altri anche in futuro. Grazie, buonasera.
Grazie consigliere Massimo Zanetta. Adesso procediamo con l'elenco delle delibere all'ordine del giorno, al punto numero 2, ad oggetto verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 e 2022, variazione al bilancio di previsione al DUP, al piano opere pubbliche e alla programmazione del fabbisogno di personale 2020 e 2022 e della proposta di delibera numero 3, ad oggetto verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel DUP unico di programmazione, dove queste due delibere verranno discusse in un unico punto e poi votate separatamente. Me lo conferma, Assessore Ignazio? Vice Sindaco, mi scusi.
Grazie Presidente, direi che se può andare bene se i consiglieri concordano.
In capogruppo ne avevamo già parlato, per quello volevo solo, visto che comunque con queste videoconferenze qualche pezzo potremmo perdercelo, volevo semplicemente una conferma e poi votarle separatamente. Passo la parola al nostro vice sindaco Ignazio Zanetta.
Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri, a chi ci segue a questo punto in streaming da casa, buonasera a tutti. Anch'io concordo, come ha già ben detto il sindaco e anche il consigliere Emanuele Ceruti, insomma, che la difficoltà del nello streaming non è, l'abbiamo già vissuta. Oggi intanto credo un ringraziamento va al presidente, va ai tecnici del comune, ma va anche ai consiglieri che in giornata si sono comunque resi disponibili nel partecipare a un consiglio comunale convocato in presenza e oggi doverosamente credo fatto in streaming, anche nell'attesa di capire meglio quelle che sono le indicazioni del DPCM che questa mattina è stato pubblicato sulla Gazzetta e con le preclusioni che sembrerebbe mettere, anche se abbiamo anche una norma, un decreto legge che prevede altro, però nell'attesa magari di chiarimenti sembrava corretto come procedere. Lo stesso con un consiglio comunale che è chiamato oggi con questa prima delibera, con le prime due, ma siamo soprattutto la prima, con la verifica degli equilibri, a dare la possibilità al comune e agli uffici comunali di procedere con quelli che sono i lavori programmati per l'anno. Io ricordo al consiglio e ai consiglieri che le verifiche degli equilibri devono, tendenzialmente, solitamente, devono essere, è una delibera che deve essere approvata dal consiglio entro il 31 di luglio. Quest'anno particolare, l'approvazione degli equilibri è stata spostata di volta in volta fino al 30 di novembre. Noi, e qui ringrazio la dottoressa Battini, tutti gli uffici del comune, siamo comunque riusciti a predisporla per tempo, cioè per tempo per arrivare a portarvela oggi, 19 di ottobre, perché è importante guadagnare tempo rispetto al tempo che in questi mesi abbiamo già purtroppo perso, perché agosto e settembre, metà ottobre, sono mesi che a seguito dell'approvazione di questa delibera avrebbero permesso agli uffici di portare avanti quella parte dei programmi così stabiliti col bilancio di previsione e col DUP per il 2020. E questo perché fino all'approvazione degli stati di equilibrio non si possono impiegare la parte di avanzo disponibile dell'amministrazione per il finanziamento delle opere pubbliche che sono programmate nell'anno. E quindi arriviamo oggi 19 di novembre, 19 di ottobre, scusatemi, a sottoporre al Consiglio Comunale la verifica che è stata fatta ad oggi, cioè al momento in cui le verifiche sono state effettuate e verificate dai revisori dei conti, il nostro bilancio possiamo dire che è in equilibrio, sostanzialmente in equilibrio. Abbiamo ancora 2 mesi e mezzo per capire che cosa succederà alle entrate del comune e quindi fino ai primi dell'anno prossimo, comunque fino a prima del bilancio consuntivo, del conto consuntivo da fare entro il mese di aprile, ecco, avremo verifiche e certezze rispetto a quelli che sono i nostri conti. Perché, come voi sapete, chiaramente i conti del comune in questi mesi di lockdown hanno subito comunque dei contraccolpi che in parte sono stati verificati allo stato attuale, in parte ipotizzati da qui a quello che possono essere le minori entrate entro la fine dell'anno, le maggiori spese, ma tutto andrà poi verificato chiaramente quando, con la chiusura dell'anno, potremo poi fare il conto consuntivo. All'interno della verifica degli equilibri abbiamo diversi settori, uno dei quali è la variazione al bilancio che viene fatta. Variazione al bilancio che va a toccare alcune entrate o alcune uscite, quindi maggiore o meno entrate, maggiore o meno uscite, e di parte corrente, ma anche in conto capitale, e rispetto a quelle che sono le esigenze e le richieste dei vari uffici, le risorse, se sono più o meno, vengono comunque messe a disposizione. Quindi, per fare qualche esempio, noi abbiamo circa 126.000 euro in meno di spese del personale. Questo perché si sono bloccati tutti i concorsi nell'anno, perché non è più stato possibile da marzo e per qualche mese effettuare i concorsi, quindi ad oggi siamo le persone che pensavamo di assumere per la metà dell'anno verranno assunte, se va bene, con i concorsi che oggi sono fuori all'albo pretorio, sono fuori, sono pubblicati, e come sapete sono 4 amministrativi e tre vigili che dovrebbero, se tutto va bene, iniziare con il mese di dicembre, quindi andiamo a ridurre questa spesa. Abbiamo incrementi di richieste per beni e servizi per 180.000 euro, andiamo a, ad applicare una riduzione tari, quindi a mettere a disposizione quella parte di risorse che avevamo detto per lo scomputo del 25% delle imposte alle imprese chiuse, ma cose che abbiamo, di cui abbiamo già discusso anche in questo consiglio, nella commissione 1 per 200.000 euro, andiamo a ridurre oneri per mobili per 320.000 euro e andiamo a creare un capitolo che si chiama ad oggi Fondo Restituzione Entrate Covid di 224.000 euro. Su questo capitolo poi rientrerò nel dettaglio quando vi andrò a elencare quelle che sono le maggiori e minori entrate e i trasferimenti che abbiamo avuto compensativi da parte del governo dello Stato. Sempre con questa variazione andiamo ad applicare 3 milioni circa di avanzo dell'amministrazione alle opere pubbliche e quindi a togliere da quello che era il triennale del bilancio di previsione 2 milioni e 400 mila euro circa di finanziamenti con mutui che andremo ad applicare, e poi abbiamo incrementi di entrate di circa 50.000 euro sugli investimenti. Le parti significative alcune della parte, quindi con i 3 milioni vengono finanziate tutte le opere che erano previste all'interno del triennale, viene sempre spostato in avanti, lo vedremo poi nel allegato triennale opere pubbliche, l'adeguamento del capannone dell'archivio comunale per 270.000 euro. Vengono messe a disposizione 55.000 euro per la manutenzione di Villa Zanetta, 5.000 euro per manutenzione del palazzo comunale, 20.000 euro per incarichi professionali, 16.000 euro per adeguamento sismico funzionale scuola dell'infanzia primaria di Bergano, e poi 25.000 euro manutenzione straordinaria scuole materne, 80.000 manutenzione straordinaria scuole medie, manutenzione straordinaria strade, impianti semaforici 10.000, manutenzione straordinaria Villa Marazza 240.000 euro, questo riguarda la punteggiatura della villa, e poi andiamo ad anticipare, finanziandolo per 510.000 euro, la realizzazione del completamento del secondo tratto di via Pennaglia. All'interno del questo, perché andiamo a coprire interamente con quest'anno, faccio un esempio, il costo di costruzione di quello che sarà il ponte sulla Dorno per circa 1.700.000 euro. Il ponte prevede poi la prosecuzione della via Pennaglia a uscire sulla via Gozzano, era finanziata la prima parte, diciamo un primo lotto, andiamo ad anticipare quest'anno anche il secondo lotto, perché il ritardo che abbiamo accumulato in questi mesi ci porta a cercare di anticipare comunque le progettazioni che avrebbero dovuto essere già magari fatte con il mese di agosto e a seguire. Per quanto riguarda il ponte, è in via informativa la sottoscrizione di un accordo di programma con la regione che dovrebbe portarci quantomeno minimo 1 milione di euro a sostegno delle spese che andremo a sostenere per la realizzazione del ponte, e quindi quando poi questo accordo verrà sottoscritto, questo 1 milione di euro tornerà a disposizione nel nostro bilancio consuntivo per poter finanziare poi altre opere pubbliche sull'anno prossimo. Parlando sempre di equilibri, volevo leggere alcune di quelle che sono le entrate che abbiamo ricevuto e successivamente speso in questi mesi, e quindi secondo misure urgenti solidarietà alimentare per 114.860 euro, abbiamo avuto un contributo per disinfezione e sanificazioni del comune per 38.000 euro, un trasferimento regionale, misura straordinaria sostegno dei servizi educativi 06 per 40.000 euro e due trasferimenti, uno da 40.400 e uno da 40.000, hanno dato un finanziamento di 4.700 euro per la borsa della polizia locale, 53.000 euro per i centri estivi, 90.000 euro per i fondi POM per le scuole per la messa adeguamento funzionale delle aule didattiche prima della ripresa. Abbiamo avuto un trasferimento compensativo di circa 38.000 euro e 900 per il cambio di occupazione del suolo pubblico, 3.400 euro per IMU, ma abbiamo anche avuto, qui partiamo dal minore entrate, quindi 38.966 euro di minore IMU, 130.000 euro di minori in caso per le sanzioni, la codice della strada, 100.000 euro meno dei parcheggi, 30.000 euro meno in caso di pubblicità, 38.000 euro servizi scolastici, 40.000 euro del NIDO, 300.000 euro dalla TAR, dall'IMU, 50.000 euro dalla COSAP e 100.000 euro dall'addizionale IRPEF. Tutto questo porta a una minore entrata di circa 1.200.000 euro. Abbiamo anche ricevuto circa 1.020.000 euro ad oggi come contributo da parte del governo a sostegno delle minori entrate Covid, che del quale aspettiamo comunque di capire esattamente come e che cosa, per che cosa possono essere utilizzate, perché è previsto ad oggi, da quanto riusciamo a sapere o comunque a trovare come informazioni, questi trasferimenti vengono dati a sostegno delle minori entrate e o maggiori spese Covid al di fuori degli altri contributi che vi ho letto prima. Avremo anche altre minori entrate, vorremmo magari fare anche altro a sostegno di, però, dell'emergenza, ma ad oggi non sappiamo se poi dobbiamo restituire. Insomma, è previsto che la parte non utilizzata o comunque che potrebbe uscire da quelli che sono i conteggi di possibile utilizzo da parte del governo venga restituita l'anno prossimo al governo stesso, e quindi abbiamo creato quel capitolo che vi dicevo prima di 224.000 euro che abbiamo chiamato Fondo Restituzione Entrate Covid, e per il momento nel nostro bilancio di previsione lo lasciamo qui. Se a fine anno uscissero altre indicazioni che ci possano permettere, o altre verifiche dei conti che andremo a fare entro la fine di novembre, in cui dovessero risultare ulteriori, maggiori, minori entrate, andremo chiaramente a utilizzare, se fattibile, questo capitolo per la loro copertura. E entro ottobre dovrebbero darci degli schemi per simulare quelli che sono i conteggi corretti, e poi con l'anno prossimo sapremo se questi soldi li dovremo o no restituire, in che forma e quando. Che metto in silenzioso. Quindi fino, diciamo, ancora per i prossimi mesi non possiamo avere la sicurezza di poter utilizzare per altro o per altre necessità i fondi di cui vi dicevo prima. All'interno sempre di questa delibera c'è anche un aggiustamento per quello che riguarda il piano delle assunzioni del personale, ma si tratta semplicemente di una modifica di una figura professionale, quindi viene inserito un assistente sociale all'interno del comparto politiche sociali, e poi alcuni aggiustamenti, perché comunque nel corso dell'anno, da quando poi si inizia, tante volte poi viene a sapere solo durante l'anno che qualcuno magari va in pensione, perché fa la domanda di pensione, ti viene comunicata, viene accettata, e quindi poi bisogna prevedere la successiva modificazione, perché è triennale, quindi se cessa anche a gennaio dell'anno prossimo, in questi casi bisognerebbe poi prevederne la sostituzione. Quindi la delibera numero 2, che tra l'altro ve lo dico prima, a favore soprattutto di chi giustamente chiede il motivo per cui si chiede anche l'immediata esecutività, viene chiesta l'immediata esecutività perché da domani mattina gli uffici comunali possono avere a disposizione le risorse che gli stiamo mettendo a disposizione per fare manutenzione di parte corrente o per l'avvio delle procedure delle opere pubbliche, così come vi ho indicato. Rispetto alla delibera numero 2, si tratta di una verifica dello stato di attuazione dei programmi al mese di agosto. Anche qua un ringraziamento lo diamo a tutti i nostri collaboratori, i nostri dipendenti e dirigenti, perché nonostante le grandissime difficoltà di una gestione del mese di marzo, aprile, maggio e giugno, che non è ancora finita, con le regole anche della pandemia, con uno smart working per il quale all'interno dei quali i comuni si sono trovati diciamo proprio da una sera alla mattina a doversi attrezzare, ma non è così semplice, bisognerà lavorarci ancora parecchio, però ecco, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo avuto, comunque davvero un ringraziamento a tutto il comparto dei nostri dipendenti, perché sono comunque riusciti a portare avanti quelle che erano le indicazioni del PEG, del DUP, insomma le linee rispetto a quanto doveva essere fatto. Certo, sono entrate tante iniziative che in questi mesi, soprattutto nei mesi di chiusura totale, hanno coinvolto gli uffici che non erano sicuramente nel nostro programma, distogliendo magari, rallentando l'esecuzione di qualcuno, ma tutto sommato è stata data una buona risposta. Adesso cercheremo poi anche noi di capire come meglio attrezzarci, seguire quelle linee che fanno sì che di suggerire di avere meno persone in comune a lavorare, questo per quanto riguarda i dipendenti, ma meno accessibilità all'interno del comune per quanto riguarda i nostri cittadini. Tra l'altro anche il portale che abbiamo pubblicizzato è messo operativo rispetto al portale fiscale, quindi dove ogni cittadino può verificare la propria posizione rispetto a IMU e TARI e scaricare gli F24, verificare quando ha fatto i pagamenti, controllare che siano avvenuti, controllare che cosa è stato chiesto di pagare, con un canale diretto anche con l'ufficio tributi, per chiedere anche solo semplicemente che la cassa rifiuti l'anno prossimo possa essere inviata via mail, piuttosto che si possa scaricare dal sito, e sicuramente aiuterà a gestire meno recessi all'interno del palazzo comunale, che deve, insomma, che la priorità è non cercare di garantire la sicurezza di tutti, sia degli utenti che dei dipendenti e delle persone che devono comunque essere qua presenti. Io mi scuso, avete ricevuto oggi una mail in cui vi sono state allegate 4 pagine dello stato dell'attuazione del programma che mancavano nell'allegato che vi era stato inviato a comunicazione del Consiglio Comunale. Stiamo cercando anche di capire le motivazioni per cui il programma non li aveva stampati. Ci siamo poi accorti e abbiamo quindi rinviato il settore 4, se non sbaglio, l'area numero 4. Io lascerei la parola a voi, disponibile a darvi delle risposte a quello che ci sono delle domande in merito a quanto vi ho presentato. Grazie.
Grazie Vice Sindaco, buonasera al consigliere Fornaro Andrea, che aveva avvisato che sarebbe arrivato in ritardo. Il signor segretario generale avrà sicuramente già preso nota dell'arrivo. Prima di passare alla discussione, mi hanno comunicato attraverso la chat alcuni colleghi che l'audio non si sente perfettamente e questo potrebbe creare dei problemi nella discussione. Ma collega consigliere Massimo Cerutti, l'audio si sente dignitosamente? Così, così. Consigliera Maria Piera Pastore? La collega Maria Piera Pastore ha dei problemi di audio. Comunque proseguiamo con la discussione, interrompetemi insomma a questo punto se qualcuno non ha capito o il signor vice sindaco si vuole rendere disponibile per ulteriori chiarimenti, nessun problema a non guardare le interruzioni. Quindi possiamo cominciare con la discussione. Prego. Nessuno, se non ci sono discussioni, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, signor sindaco. Bene, ho visto anche il collega Faggiano. Prego, signor sindaco.
Era per dirvi che c'era Faggiano che stava chiedendo la parola.
Ok, prego. Consigliere Roberto Faggiano, prego, la parola.
Buonasera, sindaco, presidente, assessori, colleghi consiglieri e segretario dottor Crescentini che ci segue da casa. Sì, speravamo tutti quanti di non dover più fare consiglio comunale in streaming, invece siamo ancora qua. Direi che tra tutto questo è forse la cosa un po' più semplice da vivere rispetto a quello che invece potrebbero essere altre problematiche. Non invidio il sindaco, perché ho visto il suo videomessaggio l'altro giorno. La ringrazio per aver dato comunque sia un momento di informazione ai cittadini. Non la invidio proprio in questo momento, sia per il Covid, sia anche per insomma le evoluzioni che ci sono in questo Consiglio Comunale. Però lei saprà risolversi le sue... Quello che succederà. Allora, veniamo invece alla discussione di questo punto, di questi punti. Qui invece voglio solo segnalare dei momenti di momento di approvazione, sia a parte che l'avevamo visto in commissione bilancio con l'assessore Zanetta, però sottolineo che sono d'accordo, anch'io concordo assolutamente con la creazione del fondo restituzione, perché obiettivamente utilizzare dei fondi che poi si rischia di dover dare indietro non è sicuramente il metodo più prudente per gestire i soldi della collettività. Ecco, l'unica cosa è che spero solo che questo fondo a questo fondo non si debba poi accedere, perché se dovesse peggiorare la situazione è chiaro che una mano a chi starà indietro dobbiamo dargliela. E proprio a questo proposito io voglio collegarmi invece, perché ho letto la delibera che è stata fatta il 13 di ottobre sul bonus Borgomanero, e sono contento che sia stato deliberato dalla Giunta praticamente il capitolato che ci eravamo detti in commissione bilancio. Lo voglio dire perché non è frequente che una commissione riesca a lavorare unanimemente un testo, tra l'altro partendo anche da posizioni diverse, per cui ci tengo particolarmente, siccome ho dato il mio contributo, e ci tengo a ringraziare l'assessore Zanetta e anche l'assessore Beccaria, stasera non la vedo, perché ritengo che questo sia un segnale di vicinanza a chi ovviamente ha avuto delle difficoltà da questa pandemia. E come ci siamo detti, ovviamente non sarà quello il fondo che risolverà i problemi di chi ha avuto difficoltà, però è sicuramente una mano che si tende, e tante volte da una mano tesa si traggono delle energie per ripartire. Perciò altro non ho da dire rispetto a quello alla delibera che ci ha portato il vice sindaco Ignazio Zanetta, anche perché comunque sia da un punto di vista ragionieristico io non ho avuto mai nulla da eccepire al bilancio. Penso che il bilancio della città di Borgo Mainiero da questo punto di vista sia ineccepibile, grazie al lavoro che fa l'assessore, grazie al lavoro che fa l'ufficio. Poi ci sono magari i contenuti che possono essere valutati in modo diverso, poi ne parlerò nel DUP, neanche troppo, perché stasera obiettivamente con questa situazione non è che abbia grandissima voglia di stare a sproloquiare. La chiave centrale, mi sembra, però, di quello che ci siamo detti è che c'è questo milione promesso dalla regione per il ponte della via Pennaglia via Gozzano. Tra l'altro i ponti sono sempre una cosa molto a rischio in quest'ultimo periodo, e quel milione farà tutta la differenza, per cui io spero che realmente l'impegno del presidente della regione poi vada a buon fine, perché lei mi insegna, vice sindaco, che un milione un più in meno in un bilancio come quello della città di Borgo Mainiero fa tutta la differenza del mondo. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego la parola al nostro vice sindaco Ignazio Zanetta.
Sì, brevemente, ringrazio il consigliere Faggiano e mi scuso per non averlo accennato forse anche prima nell'elencare all'interno della delibera di oggi quelle che sono entrate e maggiori uscite. Sì, la giunta ha approvato la delibera, abbiamo predisposto il bando, lo vedremo domani mattina, ne daremo pubblicità. Io davvero ringrazio la commissione con la quale abbiamo collaborato, perché come diceva lei l'obiettivo è quello di trovare un metodo comune a sostenere in un momento come questo il nostro tessuto commerciale, la nostra città, e credo che sia venuto, noi l'abbiamo chiamato bando Borgo Mainiero, non come l'abbiamo chiamato qualcosa, bonus Borgo Mainiero, ma non per essere attenzioso, ma perché credo che a differenza di tante altre realtà abbiamo comunque immaginato qualcosa di diverso e l'abbiamo voluto fare. E rispetto alla restituzione dei soldi, confermo che verranno lì, brutto dirlo, parcheggiati, ma utilizzati chiaramente qualora la norma ci possa permettere da fare, qualora i chiarimenti che attendiamo a breve ce li possono dare. Speriamo che questo periodo, queste restrizioni di oggi possano servire ad alleggerire la situazione pandemica per non dover tornare al mese di aprile o prima o dopo, e quindi speriamo di non avere necessità di dover recuperare altre risorse rispetto a quelle che abbiamo già messo a disposizione, ma confermo che nel nostro bilancio rimarranno risorse ancora e anche del comune che in caso di necessità potranno essere chiaramente utilizzate, per cui appena domani la giunta l'ha messo il bando, lo pubblicheremo, lo pubblicizzeremo e cerchiamo anche con questo di fare qualche cosa di concreto a sostegno della nostra città di Borgo Mainiero. Grazie.
Grazie vice sindaco, prego la parola al consigliere Diego Vicario. Succede nel nostro collegamento che a volte non siete sempre lì, continuate a cambiare posizione, quindi faccio molta fatica a volte e molti vostri sfondi sono neri, quindi io non vi vedo benissimo. Vi chiedo gentilmente, se vi è comodo, anche l'uso della chat per chiedere la parola, che è molto comoda. Grazie colleghi consiglieri. Adesso la parola al nostro consigliere Vicario Diego.
Grazie Presidente. Questo intervento per ringraziare a nome
a nome della Commissione, anzi a nome mio, come in qualità di Presidente della Commissione 1, Commissione Bilancio, i colleghi consiglieri che ne fanno parte, perché devo dire che è una commissione che sta lavorando molto bene, c'è sinergia, persone che sanno quello di cui si sta parlando e sanno portare qualcosa e degli apporti alla commissione e delle idee che sono sicuramente valide e condivisibili. Infatti questo è un frutto, questo del bonus Borgo Manero, è un frutto di questa commissione che appunto ha lavorato bene nello sviscerare tutte le singole parti. Volevo ringraziare anche l'assessore al bilancio, il vice sindaco, perché oggi diciamo che a Borgo Manero, nonostante le mille difficoltà, le vere difficoltà di un bilancio è più nello stendere secondo delle regole che continuano a cambiare, delle regole che a volte sembrano anche così fatte solo per creare problematiche nella stesura del bilancio, però di fatto il bilancio del comune di Borgo Manero è un bilancio più che positivo ed è un bilancio che l'assessore Ignazio Zanetta sta portando avanti già dalla passata amministrazione con delle linee che sicuramente oggi ci fanno avere un bilancio molto solido, molto liquido e soprattutto molto in regola, ecco. E ringraziarlo anche perché, oltre a aver fatto questo lavoro nel corso degli anni, non è neanche semplice a volte spiegare il bilancio di un comune, però nella commissione questo viene fatto molto bene e i consiglieri hanno così la possibilità di portare a casa degli interventi importanti, proprio ad esempio come quello del bonus Piemonte, che è sicuramente del bonus Borgo Manero, che è sicuramente una risposta molto forte che il comune sta dando come presenza a livello economico a chi effettivamente col Covid sta avendo delle grandi problematiche. Quindi questo è un plauso alla commissione, all'assessore, a noi tutti e al comune di Borgo Manero. Grazie.
Grazie consigliere Diego Vicario. Prego colleghi consiglieri, qualcun altro vuole prendere la parola? Se nessun altro vuole prendere la parola, passerei alle dichiarazioni di voto e passerei la parola al consigliere Emanuele Cerutti. Prego consigliere.
Sì, grazie presidente. Io volevo tranquillizzare intanto il presidente della Commissione 2, non dirò nulla in merito alla Commissione 2. Volevo preannunciare che come gruppo Pro Borgo ci asterremo sul voto riguardo a questi due punti dell'ordine del giorno. Non abbiamo nulla da dire nel merito di questa deliberazione. Perché ci asteniamo? Perché abbiamo creduto che a partire dal 30 giugno 2017 il Consiglio Comunale fosse un luogo di confronto costruttivo in cui fosse possibile davvero entrare nel merito delle questioni, dibatterle e costruire insieme. Tra l'altro appunto viene citato spesso, alcune volte con fastidio, il primo intervento del consigliere Fornara a Pier Giorgio, però vi inviterei a riascoltare tutto. Lì dentro c'era un intervento di una bella levatura e una disponibilità assoluta a collaborare. No, lo riascolti davvero, senza sorridere, io l'ho riascoltato e c'era una disponibilità su un sacco di punti che abbiamo messo sul tavolo a collaborare. Tra l'altro appunto anche il testo unico sull'ordinamento degli enti locali racconta che il Consiglio Comunale non è il luogo formale in cui semplicemente fare sfoggio di ciò che si è fatto eccetera, ma è un luogo davvero in cui si costruisce. Prendiamo atto che così non è e quindi non disturbiamo ulteriormente questa cosa. Prendiamo atto della disponibilità che viene sempre messa sul tavolo degli assessori nei loro uffici. Abbiamo capito che è quello il luogo in cui ci si confronta, gestiscono le cose. Ringrazio ulteriormente anche il sindaco per la disponibilità più volte nell'accettare alcune nostre proposte, disponibilità poi purtroppo sconfessata dal Consiglio Comunale, ma io voglio ringraziare di nuovo il sindaco per averci provato anche l'ultima volta, però insomma di fronte a questa situazione, tra l'altro appunto meno interventi facciamo noi, prima si va a casa, siamo già a casa, ma insomma prima ci torniamo a occuparci delle nostre cose, tanto il risultato alla fine, l'esito del Consiglio Comunale alla fine non si discosta, che noi diciamo delle robe o che noi non le diciamo, non si discosta dalla linea tracciata. e quindi, come dire, rapidamente io confermo che ci asterremo su questo punto e non abbiamo nulla da dire, non tanto per l'ultimo intervento provocatorio del Consiglio Comunale scorso in cui veniva sottolineato il fatto che noi non abbiamo nulla da dire, quanto perché in tanti atti pratici e concreti si è confermato che il nostro intervento in Consiglio Comunale vale poco o nulla. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego consigliere Roberto Cataldo.
Sì, il mio voto sarà un voto di astensione. Intendo motivare il perché il voto di astensione, che può sembrare incoerente con quello che ho detto prima, semplicemente perché qui si va a votare dei punti che sono strettamente collegati alla visione strategica, alla visione operativa della maggioranza, per cui va a mettere in pratica il programma con cui la maggioranza si è presentata, che è un programma comunque alternativo a quello con cui invece io sono stato eletto, per cui non darò un voto, non sarà un voto negativo, perché rispetto la bontà del lavoro tecnico nella fattispecie, ma ovviamente non può essere un voto favorevole.
Grazie consigliere Faggiano. Prego qualche altra dichiarazione di voto prima di passare alle votazioni. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alle votazioni della prima delibera all'ordine del giorno al punto 2, verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022, variazione al bilancio di previsione, al DUP, al piano opere pubbliche e alla programmazione del fabbisogno di personale anno 2020-2022. Nonnis Roberto, favorevole. Devo cambiare ordine perché ho qui un elenco di tutti i consiglieri, perché questo serve per l'esterno, perché poi alla fine dovrò dire quanti ci sono stati favorevoli, astenuti, contrari, e quindi sarà questa la modalità. Manca Mariano, favorevole. Moia Vittorino Gino, favorevole. Pastore Maria Piera, Pastore Maria Piera, la collega delle difficoltà audio, adesso proseguiamo per poi riprendere, Cerutti Massimo,
favorevole.
Zanetta Massimo,
favorevole.
Pagani Michele,
favorevole.
La terza Luigi, Vicario Diego,
favorevole.
Mora Andrea,
favorevole.
Fornara Pier Giorgio,
astenuto.
Cerutti Emanuele,
astenuto.
Faggiano Roberto Cataldo,
astenuto.
Calderoni Simone,
astenuto.
E Fornara Andrea,
astenuto.
Ritorniamo alla collega consigliera Maria Piera Pastore. E poi il sindaco per ultimo. Prego la parola al nostro sindaco Bossi Sergio.
Onorevole, dite l'onorevole Piera Pastore di alzare la mano.
Ho già scritto anche in chat. Ho fatto tutto il possibile. Piera? Vi chiedo solo un secondo, perché vi state impegnando tutti quanti. Non so più cosa fare, sto provando con tutto. Ha difficoltà di audio. Segretario comunale, come ci comportiamo in questo caso?
La consigliera Pastore ha alzato il pollice, per cui per me è un voto favorevole.
Perfetto, allora possiamo procedere. Anche per l'immediata eseguibilità. Nonnis Roberto, favorevole. Manca Mariano.
Favorevole.
Moia Vittorino Gino. Favorevole. Pastore Maria Piera. A questo punto favorevole, che ha alzato la mano, ho visto tutto il palmo. Cerutti Massimo.
Favorevole.
Zanetta Massimo.
Favorevole.
Pagani Michele.
Favorevole.
La terza Luigi. Favorevole. Vicario Diego.
Favorevole.
Mora Andrea. Mora Andrea. È sparito.
Favorevole, scusate, non mi funzionava il...
Bossi Sergio.
Favorevole, favorevole.
Bossi Sergio?
Favorevole.
Grazie. Fornara Pier Giorgio?
Favorevole.
Cerutti Emanuele?
Astenuto, grazie.
Fagiano Roberto Cataldo?
Favorevole.
Calderoni Simone?
Favorevole.
Fornara Andrea?
Favorevole.
Bene. La prima delibera passa con 11 voti favorevoli e 5 astenuti, perché assente il collega consigliere Pierluigi Pastore. Mentre per l'immediata eseguibilità sono 15 favorevoli e un astenuto. Procediamo adesso alla votazione della delibera numero 3, ad oggetto verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione DUP 2020 e 2022. Nonnis Roberto, favorevole.
Favorevole.
Moia Vittorino Gino. Favorevole.
Favorevole.
Pastore Maria Piera. Favorevole. Cerutti Massimo.
Favorevole.
Zanetta Massimo.
Favorevole.
Pagani Michele.
Favorevole.
La terza Luigi. Favorevole. Vicario Diego.
Favorevole.
Ora Andrea.
Favorevole.
Sindaco Bossi Sergio.
Favorevole.
Grazie. Fornare Pier Giorgio.
Astenuto.
Ruti Emanuele.
Astenuto, grazie.
Consigliere Faggiano.
Astenuto.
Calderoni Simone.
Astenuto.
Fornara Andrea.
Astenuto.
Adesso procediamo con... No, questa non è... non ha l'immediata eseguibilità, quindi la delibera numero 3 passa con 11 favorevoli e 5 astenuti. Procediamo adesso con la delibera numero 4, ad oggetto documento unico di programmazione DUP 2021-2023, approvazione. Prego la parola al nostro vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente. Passiamo al documento unico di programmazione, il DUP 2021-2023, è stato inviato all'attenzione dei consiglieri comunali il 30 di settembre. E, come tutti gli anni, quando parliamo di DUP, questa è la prima fase, cioè il DUP che viene ipotizzato per quello che saranno i compiti, i lavori e le iniziative che può prendere nel biennio 21-23, però che verrà poi successivamente riportato in consiglio comunale. Io mi auguro e spero che nel mese di dicembre, quando andremo ad approvare il bilancio di previsione, perché solo nel momento in cui il bilancio di previsione verrà predisposto e sapendo quelle che sono le risorse che il comune avrà a disposizione nel triennio 21-23, si potrà con l'aggiornamento del DUP avere il documento ufficiale che andrà a impostare quelle che sono le iniziative strategiche operative di mandato con le relative risorse che vengono affidate quindi ai compiti per l'esecuzione dei nostri dirigenti, al comparto che viene tradotto nel PEG e quant'altro. È una prosecuzione, giustamente l'amministrazione questi tre anni ha portato avanti delle iniziative, tante sono ancora in corso, tante sono da realizzare, quindi il documento unico di programmazione non fa che scrivere al suo interno per ogni settore strategico del comune, settore operativo, che cosa si vuole che sia fatto, che cosa deve essere fatto dagli uffici nel corso del triennio futuro, ma soprattutto poi nel 2021, perché poi ogni anno il documento può essere aggiornato con lo superamento degli obiettivi raggiunti, piuttosto che con inserimento negli anni successivi di altri obiettivi da raggiungere, di altre iniziative e quant'altro. È abbastanza corposo, quindi credo che non sia il caso di entrare in una lettura dello stesso, ma a questo punto siamo a disposizione dei consiglieri qua comunali che hanno avuto modo di poterne dare lettura, avessero necessità di approfondimenti. Ricordo che comunque questo documento ritornerà poi tra un mese e mezzo con un suo aggiornamento che diventerà il documento definitivo per quanto riguarda il triennio 21-23. Grazie.
Grazie Vice Sindaco Ignazio Zanetta. Prego, passo la parola ai colleghi. Dichiaro aperta la discussione. Se nessun collega vuole prendere la parola, prego consigliere Simone Calderoni.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, ho letto con attenzione il documento programmatico e devo dire che sono rimasto perplesso su molti punti, ma che soprattutto che in questi mesi l'amministrazione non abbia pensato a modificare alcuni programmi dopo che stiamo affrontando comunque anche una pandemia. Ora, sperando che venga trovato al più presto il vaccino, quando finirà la crisi sanitaria,
Consigliere, l'abbiamo persa. Dov'è?
Mi sentite?
Potrebbe per favore ripetere l'ultimo passaggio perché non l'abbiamo proprio sentita. Andate via la
scusa. Ok. Allora, dicevo, sperando che venga trovato il più presto il vaccino, quando finirà la crisi sanitaria ci troveremo ad affrontare la ricostruzione del paese e il rilancio dell'economia. Nella seconda metà del 2021 dovrebbero arrivare comunque i primi fondi del Recovery Fund, che ovviamente il governo ridistribuirà alle regioni, alle province, ma soprattutto ai comuni, quindi anche a noi. Questa amministrazione, quindi, si troverà ad avere in mano molto presto, spero, i soldi per rilanciare Borgo Maniero e portarla anche nel futuro, che comunque bisogna cominciare anche a pensare a questo passaggio importante. E il fatto di dover incominciare a capire quali sono le priorità ed elaborare le idee ci consente anche di organizzarsi per tempo ed andare al passo anche delle altre città italiane. E sul documento, la cosa che dicevo che mi ha lasciato perplesso, si legge che tra il 2021 e il 2022 non saranno fatte modifiche ai programmi e, diciamo, la frase che più venuta di salto, che più mi ha lasciato perplesso, è stato che è in corso la pandemia e vedremo in corso di opera quello che saranno le varie strategie e vari programmi. Quindi niente di concreto, niente idee per affrontare poi anche il futuro. I temi di discussione sono molteplici e sono sempre i soliti alla fine: l'occupazione, il lavoro giovanile, l'ambiente, il turismo, il centro storico, il sostegno alla famiglia e molto altro. E quindi io spero che se davvero non ci sarà un forte cambiamento per quasi tutti i programmi e temi, io credo che il futuro di Borgo Maniero è già scritto e sinceramente non sono molto fiducioso. Adesso avremo davanti a noi ancora purtroppo un periodo di crisi sanitaria che si spera finirà presto, però il fatto di dover incominciare a programmare, questo qua lo sottolineo da mesi, di programmare tutte le priorità e le cose, consentirà anche di fare delle modifiche in corso d'opera, quindi non aspettare che arrivino i fondi, oppure come detto prima, io sentivo nel caso che bisogna ristorare il fondo già arrivato. Quello ok, bisogna stare attenti per quanto riguarda il bilancio, i fondi e la gestione economica, però bisogna anche trovare una modalità per cui discutere delle priorità e dei vari programmi per il futuro, perché io spero che questa amministrazione non ritenga che si può andare avanti con questi programmi, perché sinceramente non è possibile. E credo che il fatto di dover confrontarci, questo lo ripeto ormai da prima del coronavirus, su tantissime tematiche sia molto importante da portare avanti. Quindi il mio voto dico già che sarà purtroppo sfavorevole e spero che si riesca poi a parlare di qualcosa di più ampio respiro e quindi non sempre affrontare i problemi di volta in volta e destinare i fondi di volta in volta. Grazie.
Grazie consigliere Simone Calderoni. Qualcun altro vuole prendere la parola? Prego prima la parola al nostro vice sindaco Ignazio Zanetta e poi al collega Roberto Faggiano.
No, è solo perché ho scusi consigliere, ma non ho capito che cosa avremmo dovuto scrivere nel documento unico di programmazione che regola i servizi e programmi del comune. Credo che bisogna scrivere i servizi e i programmi del comune nei settori che il comune ha, perché fino a prova contraria siamo strutturati in un certo modo, vengono erogati dei servizi negli uffici e bisognerà fare in modo che all'interno del documento unico di programmazione ogni ufficio possa lavorare. Poi ho appena detto un secondo fa che al mese di dicembre il DUP verrà variato e se necessiterà verrà variato anche negli anni successivi, non c'è scritto da nessuna parte che è qualcosa di statico e fisso. Poi ognuno faccia il suo compito, il suo dovere. Noi non siamo lo Stato, non siamo le regioni, non siamo la provincia, abbiamo, ognuno ha delle competenze, i fondi recovery fund, cosa faccio? Ipotizziamo di istituire dei capitoli di entrata per fare chissà quale tipo di cose, bisogna fare le cose al tempo giusto e corretto. Questo è, e non è adesso, quando chi ci governa ci darà le notizie, le informazioni e la normativa che ci permette di fare quello che ci permetterà di fare, lo inseriremo all'interno del tutto. Per oggi sarebbe, non so che cosa potremmo ipotizzarci se non abbiamo le regole che dovremmo seguire, i fondi che dovrebbero, come lei dice, arrivare ai comuni per fare quello che ci diranno che si potrà fare con i fondi, se mai ce li daranno. Cioè, a tempo, quando avremo notizia di, sapremo e sappiamo sicuramente che cosa fare, perché vi assicuro che abbiamo tantissimo cuore il bene e il benessere della nostra città, dei nostri cittadini, senza dover essere ogni volta incalzati come se guardassimo altrove. Quindi, il documento della giornata a dicembre con il bilancio, se dal governo ci arriverà qualche altra notizia, sperando non magari che la domenica di mattina potremmo prendere di opportune aggiustamenti all'interno del documento unico di programmazione, che non è statico, che si potrà modificare come qualsiasi atto programmatorio del comune anche negli anni successivi, e quindi lo faremo, però solo in presenza di indicazioni e di facoltà normative che ci permettano di farlo e soprattutto che ci indirizzino verso quali sono e saranno i compiti che saranno riservati ai comuni. Perché, ripeto, siamo il comune, non siamo il governo, non siamo lo Stato, neanche il Parlamento. Cioè, e il documento unico oggi va a dire alla struttura comunale che c'è ed esiste e ha degli obblighi, delle competenze ben caratterizzanti e specificati dalla normativa, che cosa deve essere fatto e quali sono le risorse che potrebbero avere a disposizione. Quindi più avanti speriamo di poter affrontare anche altre decisioni, sempre nell'ambito di quello che ci sarà concesso o meno fare, ma che per oggi ancora è un punto di domanda, è un grande limite, quindi aspettiamo.
Grazie Vice Sindaco, prego la parola al consigliere Roberto Caggiano.
Grazie Presidente Nonnis. Allora, ho letto attentamente le 150 pagine del DUP, anche un paio di volte, perché il DUP è, insomma, è sempre il momento più bello per intervenire. L'intervento che avevo preparato non lo farò questa sera, perché comunque sia, penso che la situazione deve anche un attimino rimetterci un po' con i piedi per terra anche in relazione agli interventi, però è chiaro che il mio ruolo di consigliere lo devo svolgere, per cui un paio di annotazioni le avevo prese e le farò. Una, la prima, che ovviamente è assolutamente estemporanea rispetto a questo consesso, è la drammaticità di un dato relativo alla popolazione, che è quello delle 400 unità in meno della popolazione in età prescolare rispetto alla popolazione in età della scuola dell'obbligo. Cioè, tra i 7 e i 14 anni abbiamo 1573 abitanti, tra gli 0 e i 6, 1173. Vabbè, in età senile over 65, 4864, questo non fa che confermare l'invecchiamento della popolazione. Ribadisco che è assolutamente un dato che non si può addossare a un comune, però certo che questo è un dato che deve far riflettere anche sulle politiche future, anche se ovviamente un comune sulla natalità poco ci può fare, però può magari avere un occhio a quelle che possono essere le problematiche che andranno a svilupparsi in futuro in relazione a questo dato. Tre cose molto veloci, però a cui ci tengo particolarmente, perché sono stato sollecitato anche sulla questione. Allora, a pagina 40, quando parliamo della realizzazione della nella sezione strategica missione 10 trasporti e diritto alla mobilità, si parla di realizzazione dell'adeguamento dei percorsi pedonali. Ecco, io penso che si debba incominciare a ragionare anche sulla via Donizetti, perché la via Donizetti, che tra l'altro è una via che porta anche al cimitero e perciò anche a un luogo, diciamo, che per i cittadini ha una rilevanza, lì è veramente difficile questo il diritto alla mobilità. Si realizza veramente faticosamente il diritto alla mobilità, per cui io non ho competenze urbanistiche, pertanto non so cosa si possa fare. Certo è che se facciamo su e giù un paio di volte la via Donizetti, ci rendiamo conto che quella è una strada che è solamente a portata d'acqua. E se noi vogliamo invece garantire il diritto alla mobilità e perciò anche un trasporto più green, più ecologico e quant'altro ai cittadini di Borgomanero, forse lì qualcosa bisogna studiare. Così come, sempre in quella zona, bisognerebbe cercare finalmente di risolvere il problema dell'illuminazione di via Pio X, perché io ho fatto un'interrogazione 2 anni fa, ma le cose sono uguali, identiche. E quella non è che è un mio capriccio, quello è il fatto, è relativo anche quando si parla nella missione 3 della sicurezza, perciò della sicurezza e del bene dei cittadini. A me sta bene creare, si parla più volte di una... Adesso non mi ricordo più le parole precise, però è più o meno è il concetto della sensibilizzazione della vicinanza, no? del vicinato che porta, che in alcuni casi viene definito delatore, negli altri viene definito invece educazione sociale. Io sono più per la seconda che per la prima, per me, cioè uno che si mette a disposizione anche della comunità e denuncia quello che le storture, non è un delatore, è uno che cerca di fare del bene alla propria società. Però se noi andiamo a cercare queste strade, e a maggior ragione dobbiamo illuminarla questa città, perché è chiaro che se abbiamo delle strade completamente buie, la sicurezza fa un po' fatica ad emergere. Altre due cose, perché ho recuperato un articolo che era apparso sulla stampa a gennaio del 2018, il 2 gennaio del 2018, dove si diceva, questo è un virgolettato, perciò presumo che siano le parole che sono state dette: vogliamo che il 2018 sia l'anno di rilancio del parco, inteso come parco della resistenza, che è una delle aree più belle della città e che va rivalutata. E io sono perfettamente d'accordo sul fatto che il parco della resistenza è una delle aree più belle della città. È un'area bellissima della nostra città, è un'area che dovrebbe essere veramente a disposizione di tutti ed ottimizzata per tutti. Il 2018 è passato, il 2019 è passato, il 2020 lo facciamo gratis per quello che c'è stato. Nel DUP, a meno che io non sia stato particolarmente distratto, non ci ho trovato nulla. È vero che ci sono in corso i lavori, però o li finiamo entro il 2020 o io lì non ci ho visto nulla, e comunque anche lì mi sembra che siamo abbastanza rilento. Cosa che invece sottolineo positivamente sono i 300.000 euro che sono stanziati per il 2023 per l'impianto sportivo di Santa Croce. Ora qui lo anticipo già, così poi se qualcuno vorrà lavorarlo con me è benvenuto. Ad esempio, non faccio nomi, però so che in questo consiglio comunale ci sono delle persone che potrebbero essere favorevoli a quello che sto per dire. Ecco, sarebbe bello che l'impianto sportivo di Santa Croce venisse intitolato a Renzo Caresana, che è mancato poco più di un anno fa, perché quello era il suo domicilio, non dico la sua casa per non fare un torto ai suoi familiari, ma sicuramente era il suo domicilio. Ora questi 300.000 euro lo renderanno ancora più bello, diamogli anche quella denominazione. Io so che non è una cosa che può fare il Consiglio Comunale, lo deve fare la Giunta. Io lavorerò un atto dove, adesso vedrò in che modalità, dove chiederò alla Giunta di dare appunto l'intitolazione a Renzo Caresana dell'impianto di sportivo di Santa Croce. Se qualche collega di consiglio vorrà lavorare con me l'atto, ne sarei estremamente contento. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego colleghi consiglieri, chi vuole prendere la parola? Se nessun altro vuole prendere la parola, passerei. Prego. Non vedo nessuno. Ah, prego con l'assessore Elisa Zanetta.
Buongiorno, buonasera a tutti. Un attimo, grazie. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Solo due puntualizzazioni in merito a quanto emerso dall'ultimo intervento del consigliere Faggiano, che ringrazio. In merito parto dall'ultima, quindi l'impianto di Santa Croce è un progetto che abbiamo già in fattibilità pronto, abbiamo già anche provato a partecipare ad alcuni bandi ministeriali, tra cui Sport e Periferie l'anno scorso. Riproveremo anche quest'anno, perché sappiamo la necessità di riqualificare quello spazio, sia per la frazione ma anche per implementare i servizi, perché il progetto prevede anche la predisposizione di nuovi, no? Anche nuove attività sportive, quindi è un progetto molto interessante. Diciamo che stiamo cercando tutti i canali possibili per trovare finanziamenti che lo rendano realizzabile. Prendo anche con piacere la segnalazione in merito alla possibile intitolazione, ne discuteremo con i colleghi della Giunta, quindi prendiamo assolutamente questo consiglio, e sarà fatto nelle opportune sedi le valutazioni. Per quanto riguarda il Parco della Resistenza, le opere sono in corso, per quello che non lo vede più nel DUP. Quindi i temi di riqualificazione del parco sono uno dei punti principali di quello che è stato anche il mio operato come assessore. Parco Marazza, Parco Resistenza, un progetto complessivo di connessione di tutto il Lungagogna su cui abbiamo ragionato, quindi un master plan complessivo che ovviamente ha anche notevole impegno finanziario dietro, quindi siamo partiti dai due punti nevralgici come lei ha sottolineato, quindi Parco della Resistenza e Parco Marazza. Le opere sono in corso, per quello che non ci sono, quindi lo vedete, il cantiere ci sono, l'area dove c'era il pallone, quindi stiamo andando avanti, non c'è più nel DUP, ma ovviamente i lavori continuano e prevederanno poi tutto il parco. Quindi con le tempistiche compatibili con la programmazione, la progettazione, l'appalto, andiamo avanti.
Grazie assessore Elisa Zanetta per le precisazioni. Qualcun altro vuole prendere la parola? Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, colleghi. Prego, consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, anch'io l'ho letto tutto il DUP. Sarebbero un sacco di cose da dire. Nonostante ciò, non dirò nulla, perché nulla abbiamo da dire, e annuncio anche per questo che ci asterremo. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego qualche altra dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alle votazioni della delibera posta all'ordine del giorno numero 4, ad oggetto documento unico di programmazione DUP 2021-2023. Approvazione. Favorevoli? Collega Manca Mariano? Favorevole? Moia Vittorino?
Favorevole.
Pastore Maria Piera? Pastore Maria Piera? Pastore Maria Piera? Cerutti Massimo?
Favorevole.
Zanetta Massimo?
Favorevole, e sottoscrivo anche la proposta del consigliere Fagiano in merito all'intitolazione. Grazie.
Pagani Michele?
Favorevole.
La terza Luigi? È sparito il collega alla terza Luigi. Vicario Diego?
Favorevole.
Mora Andrea?
Armi.
Favorevole.
Bossi Sergio?
Favorevole, presidente.
Fornara Pier Giorgio?
Astenuto.
Cerutti Emanuele?
Astenuto.
Fagiano Roberto?
Contrario.
Calderoni Simone?
Contrario.
Fornara Andrea?
Astenuto.
Riproviamo con la collega Maria Piera Pastore, per alzata di mano.
Favorevole.
Perfetto, grazie Maria Piera Pastore. E il collega Luigi La Terza.
Mi spiace.
Perfetto, favorevole. Quindi passa la proposta di delibera numero 4 con 11 voti favorevoli, 3 astenuti e 2 contrari. Procediamo adesso con la proposta di delibera numero 5 ad oggetto sottoscrizione aumento di capitale nell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Novara. Passo la parola al collega assessore Valsesia che verrà vicino a me perché ha problemi di audio, quindi metteremo le mascherine, terremo la debita distanza. Prego.
Buonasera a tutti, chiedo scusa, mi sono spostato perché il mio computer non supporta con continuità sia l'audio che il video. Mi auguro che qui riusciate a sentirmi, visto che io comunque riesco a sentire bene il Presidente del Consiglio. Porto all'attenzione del Consiglio Comunale la delibera che ha oggetto la sottoscrizione di un aumento di capitale in ATL Novara, nell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica della provincia di Novara. In questi anni, e alcuni passaggi sono stati già fatti anche all'interno del Consiglio Comunale, ATL, che era un consorzio di comuni, si è trasformata in società consortile in virtù del fatto che è cambiata anche la normativa regionale sulle aziende turistiche locali. Abbiamo approvato anche noi lo statuto di ATL e nel contempo ATL ha promosso poi un aumento di capitale dopo essersi costituita come società consortile per consentire o l'ingresso di nuovi associati o comunque di consentire a quelli che già fanno parte, come il Comune di Borgomanero, di acquisire eventuali altre quote. La scelta che porto al consiglio di questa sera è quella di aumentare il capitale, okay, che deteniamo in seno ad ATL. È una scelta forse più simbolica dal punto di vista economico, no? Perché se avete avuto occasione di leggere la bozza della delibera, naturalmente è un acquisto di due quote le deteniamo già, per un totale di 516 euro. È un gesto simbolico ma importante, per questo che si è ritenuto di fare questo passaggio in consiglio comunale, perché comunque la collaborazione con l'azienda turistica locale in questi anni è stata ottima, direi. Ringrazio anche personalmente la presidentessa, la dottoressa Maria Rosa Fagnoni, sempre disponibile. Abbiamo condiviso praticamente tutte le iniziative a carattere turistico e anche culturale con l'azienda turistica locale, che ci ha supportato sia dal punto di vista dell'informazione che anche dal punto di vista economico in qualche occasione. Quindi questo aumento di quote nel capitale sociale in seno alla società consortile è una sorta di riconoscimento e in prospettiva futura una modalità magari per collaborare ancora meglio. Abbiamo parlato prima di DUP. Nel DUP che abbiamo appena approvato, per quanto riguarda il turismo, è indicata anche l'idea, che è qualcosa più di un'idea, della costituzione di uno IAT, quindi di un ufficio turistico ancora più diciamo così, più strutturato rispetto a quello che è l'attuale ufficio turistico, perché collegato direttamente alla struttura provinciale, quindi ad ATL in collaborazione con loro. Questa sostanzialmente è la delibera che vado a sottoporre al Consiglio Comunale questa sera. Quindi prego.
Rimani, vai al mio posto, che così rimani. Ringrazio l'assessore Chicco Valsesia, dichiaro aperta la discussione. Prego, colleghi consiglieri. Prego, consigliere Faggiano.
Sì, ringrazio l'assessore Valsesia perché mi ha dato modo, sviluppando il discorso in commissione cultura, commissione turismo, commissione 2, insomma, quando ha portato questa proposta, mi ha dato modo di rivedere quello che era stata invece la mia posizione un paio d'anni fa, adesso non mi ricordo, quando avevamo parlato appunto dell'ATL in consiglio comunale, e io mi ricordo che all'epoca avevo trovato quasi un superfluo l'adesione a questa agenzia, in quanto avevo detto sarebbe meglio forse sviluppare meglio la Proloco, o quantomeno far fare alla Proloco questo ruolo. Invece l'assessore ha spiegato bene qual è la sinergia e qual è il lavoro comune che si fa con questa agenzia. Ringrazio anch'io la presidente Fagnoni di essere stata presente, ad esempio, quando è stata data la Deco al Tapulone, tra l'altro. Ecco, però fatemi togliere un sassolino, leggo dai giornali che la Deco ci sarà data anche ai brutti ma buoni. Questo non può che farmi felice, forse sarebbe meglio che i consiglieri comunali lo sapessero, però con una comunicazione dell'assessorato preposto e non dai giornali. Però aperta e chiusa parentesi, e scusate la digressione. Sì, sono d'accordo all'ampliamento delle quote e mi piace, gliel'ho già detto, assessore, mi piace questo progetto della creazione di uno IAT. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano, prego la parola al consigliere. Se non ci sono interventi passerei alle dichiarazioni di voto, prego colleghi. Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, mi rendo conto che questo sia un punto estremamente importante, così tanto importante che è stato l'unico punto degno di far convocare la Commissione 2. Nonostante questo punto sia così importante da essere l'unico punto trattato dall'ultima Commissione 2, per i motivi che ho detto prima, io mi asterrò. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Qualche altro collega vuole fare una dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della deliberazione. Prego, mi scusi, assessore, vuole dire qualche parola? Se non ci sono altre dichiarazioni, passerei alle votazioni. Nonnis Roberto, favorevole. Manca Mariano.
Favorevole.
Grazie. Moia Vittorino, Gino. Favorevole. Pastore Maria Piera.
Favorevole.
Favorevole.
Scusate che alcune voci arrivano con qualche secondo di ritardo. Zanetta Massimo.
Favorevole.
Pagani Michele.
Favorevole.
Materza Luigi. Favorevole. Vicario Diego.
Favorevole.
Mora Andrea.
Favorevole.
Di Sergio.
Favorevole.
Fornara Pier Giorgio.
Astenuto.
Cerutti Emanuele.
Astenuto.
Faggiano Roberto.
Favorevole.
Calderoni Simone.
Favorevole.
Fornara Andrea.
Favorevole.
Procediamo anche con l'immediata eseguibilità. Nonnis Roberto, favorevole. Manca Mariano.
Favorevole.
Moglie Vittorino Aquino. Favorevole. Pastore Maria Piera.
Favorevole.
Cerutti Massimo.
Favorevole.
Zanetta Massimo.
Favorevole.
Gianni Michele.
Favorevole.
Materza Luigi. Favorevole. Vicario Diego.
Favorevole.
Favorevole. Mora Andrea.
Favorevole.
Nostro sindaco Bossi Sergio.
Favorevole.
Fornara Pier Giorgio.
Favorevole.
Cerutti Emanuele.
Astenuto.
Faggiano Roberto.
Favorevole.
Calderoni Simone.
Favorevole.
Fornara Andrea.
Favorevole.
Bene, la delibera numero 5 passa esattamente 14 voti favorevoli e 2 astenuti e nell'immediata eseguibilità passa con 15 voti favorevoli e 1 astenuto. Adesso possiamo procedere con la proposta di delibera numero 6 ad oggetto indirizzi al dirigente dell'area tecnica comunale residuale attiguo di San Marco e di classificazione del patrimonio indispensabile
parola al
Grazie signor Presidente. La delibera che porto all'attenzione del Consiglio Comunale è una delibera di indirizzo al dirigente, poiché è pervenuta agli atti del Comune una richiesta da parte di un cittadino privato di per valutare la possibilità di acquisizione di un immobile di proprietà del Comune. L'immobile è localizzato in frazione di San Marco ed è un'area attualmente libera, un'area verde, azzonata dal PRG come area istruzione. Infatti è un'area limitrofa alla scuola di San Marco, la scuola materna di San Marco, esterna alla recinzione della scuola e che attualmente rimane nel mappale complessivo della scuola, ma non ha nessun utilizzo. È pervenuta questa richiesta da parte di questo privato che si farebbe carico, oltre ovviamente al costo di acquisizione dell'area, anche di operare il frazionamento dell'area, che come vi dicevo adesso è complessiva sul lotto, sul mappale dove insiste la scuola materna, oltre a realizzare la recinzione e a assumersi ogni atto di cessione e ogni onere conseguente. La richiesta pervenuta dal privato è stata da lui, diciamo, giustificata dal fatto che questa acquisizione di questo terreno gli permetterebbe un più agevole accesso al proprio lotto. Come amministrazione abbiamo valutato che, come vi dicevo, l'area non è di rilevanza per la scuola, perché la scuola già ha un grandissimo e bellissimo giardino, l'area esterna, e anzi attualmente è un onere per l'amministrazione perché è necessario comunque mantenere il verde, e quindi come giunta è stato dato parere positivo all'alienazione di questo lotto di terreno. La proposta è passata in commissione urbanistica e anche dalla commissione è arrivato parere positivo. Come si procederà? Si procederà con un'asta pubblica a partire dalla cifra che il privato ha proposto di 10.000 euro. Grazie.
Grazie Assessore Elisa Zanetta. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri. Se nessuno vuole prendere la parola, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, colleghi consiglieri. Prego, consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie. Essendo un aspetto molto tecnico, non ho alcun motivo, nonostante io sia convinto che sia inutile questo voto, il mio voto, non ho nessun motivo per astenermi, voterò a favore. Grazie.
Grazie, consigliere Emanuele Cerutti. Se non ci sono altre dichiarazioni, passerei alle votazioni. Nonnis Roberto, favorevole. Manca Mariano, favorevole. Moia Vittorino Gino, favorevole. Pastore Maria Piera, favorevole.
Favorevole.
Cerutti Massimo,
favorevole.
Zanetta Massimo,
favorevole.
Dani Michele,
favorevole.
Terza Luigi, favorevole. Vicario Diego,
favorevole.
Ora Andrea,
favorevole.
Signor Sindaco, per alzata di mano, favorevole. Fornara Pier Giorgio,
favorevole.
Cerutti Emanuele,
favorevole.
Pastore Pierluigi, scusate. Fagiano Roberto,
favorevole.
Calderoni Simone,
favorevole.
Fornara Andrea,
favorevole.
Procediamo con l'immediata eseguibilità. No, scusate, questa non ha l'immediata eseguibilità, quindi la delibera numero 6 passa con 16 voti favorevoli. Adesso procediamo con la proposta di delibera numero 7 ad oggetto costituzione di edificio immobile comunale per allaccio condominiario a favore di privato. Do la parola al nostro assessore.
Grazie signor Presidente, anche questa è una delibera molto tecnica. È pervenuta anche in questo caso una richiesta da parte di una società privata per la possibilità di costituzione di una servitù di passaggio per un allacciamento di un fabbricato privato di proprietà, sito in via Matteotti, e è necessario che questo fabbricato si allacci alla rete fognaria comunale presente in via Molli, e per farlo dovrebbe attraversare appezzamenti di proprietà del comune dove, fate conto, dove è presente l'area verde in via Molli, quindi l'area pubblica verde in via Molli, e in questo caso chiedono la possibilità appunto di costituire servitù di passaggio. Anche in questo caso tutti gli oneri sono a carico del privato che ha richiesto la possibilità di servitù di passo. Anche questa delibera è passata al visto della commissione consigliare, che ha dato parere positivo il 5 ottobre 2020.
Grazie assessore Elisa Zanetta. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri, chi vuole intervenire? Se non ci sono interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere, scusi, siamo ancora nella discussione, quindi il consigliere Roberto Faggiano.
Grazie. Sì, solamente perché con l'assessore Zanetta, una volta, parlando di quell'area, lei mi aveva manifestato la volontà di renderla fruibile. Adesso che parlavamo di aria verde in via Molli mi è tornato in mente, e forse sarebbe veramente l'ora di metterci mano, perché quella è un'area che veramente è lasciata un po' così, però basterebbe davvero poco. Poi lei assessore, anche con le sue qualità diciamo e competenze di architetto, veramente con un po' di fantasia e pochi soldi, secondo me potrebbe, mettendoci mano, potrebbe fare un buon lavoro. Siccome era stata lei tra l'altro poi a dirmelo, guarda qua ci sarebbe da fare qualcosa di bello, adesso mi è tornato in mente e la sollecito, perché veramente con poco lì si potrebbe fare qualcosa di buono. E in merito invece alla delibera, assolutamente il mio voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego qualche altro intervento prima di passare alle dichiarazioni. Prego assessore Elisa Zanetta.
No, era per ricordare al consigliere Faggiano che ne avevamo discusso e è ancora diciamo negli obiettivi di cui del mio periodo, quello di riuscire a riqualificare l'area e dare anche a quella zona, che reputo una zona importante sia per la densità abitativa sia per quello, anche quello che diceva prima, per l'età della densità della popolazione che lì abita, è assolutamente nel mio programma personale, quindi questo mio personale del mio assessorato, quello di lavorare in quella zona.
Grazie assessore Elisa Zanetta. Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, come sottolineava l'architetto, l'assessore Elisa Zanetta, anche questa è una questione tecnica sulla quale metterò a disposizione della Giunta il mio inutile voto favorevole.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei alle votazioni. A questo punto chiederò anche l'immediata eseguibilità nelle votazioni per non rifare un doppio giro, perché mi sembra che c'è il voto favorevole da parte di tutti per poter accelerare. Grazie. Quindi, ministro Berto, favorevole e favorevole per l'immediata eseguibilità. Manca Mariano?
Favorevole a tutti e due.
Paolo e Vittorino?
Favorevole per entrambi.
Pastore Maria Piera?
Favorevole, favorevole.
Grazie. Zanetta Massimo?
Favorevole entrambi.
Cerutti Massimo?
Favorevole e favorevole.
Pagani Michele?
Favorevole, favorevole.
La terza Luigi?
Favorevole, favorevole.
Grazie. Vicario Diego?
Favorevole, favorevole.
Mora Andrea?
Favorevole e favorevole.
Signor Sindaco?
Favorevole, favorevole.
Tornare a Pier Giorgio?
Favorevole entrambi.
Cerutti Emanuele?
Favorevole e astenuto, in quanto non mi è stata spiegata la urgenza neanche in questo caso. Grazie.
Gianno Roberto?
Favorevole, favorevole.
Calderoni Simone?
Favorevole e favorevole.
Tornare Andrea?
Favorevole, favorevole.
Grazie, quindi passa la proposta di delibera numero 7 con 16 voti favorevoli e 15 voti favorevoli per l'immediata eseguibilità e un astenuto. Proseguiamo adesso con la proposta di delibera numero 52-2000 del piano di classificazione acustica del territorio comunale. Passiamo ancora la parola all'assessore Zanetta Elisa.
Grazie signor Presidente, faccio io oggi le veci dell'assessore Beccaria all'urbanistica, in quanto lei non è presente, quindi porto all'attenzione del Consiglio l'ultimo atto dell'iter di approvazione della variante al piano di zonizzazione acustica. È proprio l'iter finale con cui approviamo definitivamente il documento aggiornato. Il piano di classificazione acustica che avevamo adottato recepisce prevalentemente le modifiche delle classi di alcune aree, le modifiche alla classe acustica di alcune aree contenute all'interno delle quattro varianti parziali che abbiamo portato all'attenzione del Consiglio tra il 2019 e il 2020, e inoltre è stata rivista la normativa relativa alle aree manifestazioni di carattere temporaneo e alle aree per le RSA. Quindi questi erano i temi, ne abbiamo già discusso in un precedente consiglio appunto con l'adozione. Il piano è stato pubblicato, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico. Il piano è stato inoltre inviato alla provincia di Novara e ad ARPA, che ha dato parere favorevole. Inoltre la delibera è stata portata sempre in commissione urbanistica, che ha dato parere favorevole. Grazie.
Grazie assessore Elisa Zanetta.
Ultima cosa, adesso con questo ultimo atto il piano, come dicevo, entrerà ufficialmente in vigore dopo ancora un ultimo periodo di pubblicazione sul BUR, sul bollettino regionale.
Grazie assessore Elisa Zanetta. Prego colleghi consiglieri, dichiaro aperta la discussione. Se non ci sono richieste, passerei alle dichiarazioni di voto.
Sì, non ho sentito tanto se mi ha dato parola. Posso?
Sì, prego.
Chiedo scusa. No, avevo già avuto modo di dichiarare quando è stato approvato quanto per me
Il piano di zonizzazione acustica sia uno strumento importante per i noti motivi. Nonostante ciò, questa sera mi preme ribadire ancora una volta la mia protesta e quindi continuerò ad astenermi anche su questa votazione.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Se non ci sono altre dichiarazioni passerei alle votazioni. Per l'immediata eseguibilità. Da Mariano.
Favorevole.
Poi a Vittorino.
Favorevole per entrambi.
Pastore Maria Piera. Cerutti Massimo.
Favorevole e favorevole.
Zanetta Massimo.
Favorevole e favorevole.
Gianni Michele.
Favorevole, favorevole.
Terza Luigi.
Favorevole, favorevole.
Vicario Diego.
Favorevole, favorevole.
Mora Andrea.
Favorevole e favorevole.
Mossi Sergio.
Favorevole, favorevole.
Fornara Pier Giorgio.
Favorevole, favorevole.
Cerutti Emanuele.
Astenuto e astenuto, grazie.
Roberto Faggiano.
Favorevole, favorevole.
Calderoni Simone.
Favorevole, favorevole.
Fornara Andrea.
Favorevole, favorevole.
Ritorniamo alla collega Maria Piera Pastore.
Favorevole e favorevole.
Bene, quindi la proposta di delibera numero 8 passa con 15 voti favorevoli e un astenuto. Possiamo procedere adesso, abbiamo terminato le delibere e possiamo procedere con il punto numero 9 all'ordine del giorno, con l'interrogazione presentata dal consigliere Calderoni Simone, protocollata in data 17/9/2020 al numero 00358422/2020, relativa alle riaperture sale di lettura, biblioteca, Fondazione Achille Marazza. Passo la parola al consigliere Calderoni per la lettura dell'interrogazione.
Grazie Presidente. Premesso che le attività scolastiche sono riprese e molti studenti, lettori e frequentatori della Biblioteca Marazza non possono ancora accedere alle sale di lettura, considerato che molti comuni italiani hanno già riaperto le sale studio delle rispettive biblioteche, ritenuto che si potrebbe già consentire l'accesso alle sale di lettura nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, interrogo il Sindaco per sapere se è prevista la riapertura delle sale di lettura al pubblico rispettando tutte le misure previste anti-Covid.
Grazie consigliere Simone Calderoni. Passo la parola, sempre dobbiamo fare come prima, devo lasciare la mia postazione, o meglio mi allontano a debita distanza Covid per lasciare la parola all'assessore Valsesia per rispondere. Prego.
Grazie Presidente, rispondo all'interrogazione protocollata in data 17 settembre 2020 al numero 35842/2020 relativa alla sala di riapertura delle sale della biblioteca della Fondazione Achille Marazza. Rispondo, legge, scusate un secondo. Con tutti questi spostamenti rispondo all'interrogazione in oggetto leggendo quanto pervenuto dalla stessa Fondazione Marazza, che è un ente dotato di una propria autonomia, quindi direttamente dalla fondazione ci è pervenuta la risposta. Vado a leggere la risposta. Allora, in merito alla richiesta pervenuta in data 18 settembre circa l'interrogazione presentata da un gruppo consigliare, presentiamo le seguenti note. La sala di lettura sarà riaperta al pubblico in via sperimentale il 9 ottobre. In questa fase l'accesso sarà limitato alla sala di lettura nelle giornate di venerdì e sabato dalle 14.30 alle 18, previa prenotazione. La capienza consentita dal piano redatto dal consulente della fondazione è di 8 persone per volta. I motivi per cui le sale rimarranno chiuse fino a tale data e riapriranno con le limitazioni sopra ricordate risiedono in difficoltà di ordine economico e organizzativo. Dal punto di vista economico si è trattato innanzitutto di reperire le risorse per affidare a un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla legge la redazione di un piano con le prescrizioni da rispettare in ottemperanza alla intricata e non sempre coincidente normativa emanata dalle numerose autorità competenti, dopo aver provveduto a redare appositi piani per utilizzare il salone d'onore e la fonoteca. Successivamente di dotarsi dei dispositivi richiesti, alcuni di consumo. Come l'interrogante può facilmente comprendere, si tratta di spese non previste nel bilancio di previsione. Bilancio, come noto, approvato dal Consiglio Comunale senza molti margini di manovra. Ma soprattutto si è trattato di ottemperare le disposizioni sulla sorveglianza delle sale, sulla sanificazione dei posti via via occupati. L'attuale dotazione organica della Fondazione non consente assolutamente, né per numero degli addetti né per mansioni ricoperte, di far fronte a tali prescrizioni. Si è trattato dunque di costruire e coordinare pazientemente una rete di volontari, cui caldamente invitiamo a far parte sia l'interrogante che i consiglieri comunali in genere. Si ricorda altresì che i due servizi essenziali della biblioteca, quello di prestito e quello di consultazione di testi e documenti, non sono venuti mai meno, se non nel periodo di assoluto lockdown, quando è stato impedito dalle disposizioni del DPCM. Il primo con orario limitato in una prima fase in cui i dipendenti hanno di buon grado rinunciato all'orario estivo per venire incontro alle esigenze dell'utenza e a tempo pieno dall'8 settembre. Il secondo senza limitazione alcuna, previo appuntamento per tesisti, ricercatori, studiosi e studenti, sobbarcandosi il personale tutte le incombenze di sanificazione aggiuntive. Preme sottolineare al Consiglio che i bibliotecari si sono esposti per tutto questo tempo al rischio di contagio per assicurare un servizio alla comunità. Si ricorda infine che il direttore della Fondazione è a completa disposizione di tutti i consiglieri comunali che vogliano esercitare le loro prerogative di controllo o che vogliano informarsi sulle attività e sulle necessità della Fondazione. Così come il Presidente sarebbe molto lieto di ospitarli e accoglierli con gli onori dovuti al rango ad almeno qualcuna delle numerose iniziative che la Fondazione organizza. Firmato il direttore Giovanni Cerutti, il presidente Giovanni Pinivello.
Prego, consigliere Simone Calderoni.
Grazie, presidente. La richiesta di informazioni relativa all'apertura delle sale di lettura è stata fatta in quanto moltissimi cittadini ci hanno richiesto informazioni in merito. Detto ciò, la risposta all'interrogazione data dal Presidente e dal Direttore della Biblioteca è anche più dettagliata di quanto richiesto. Per quanto mi riguarda mi bastava solo un'informativa su un eventuale giorno di riapertura. E ora però mi rendo conto che comunque la situazione dei contagi si sta di nuovo aggravando e che quindi la riapertura possa essere comunque di nuovo essere messa in discussione. E detto questo spero che l'amministrazione e l'assessore stanno facendo tutto il possibile per garantire l'aiuto e le risorse necessarie per la nostra biblioteca, che comunque ricordiamo è comunque sempre una priorità dare tutto l'aiuto possibile anche alla nostra biblioteca e alla cultura in generale, anche durante questo momento difficile. E colgo comunque l'occasione, questa occasione, per ringraziare anche i dipendenti, i volontari della Biblioteca Marazza per comunque che garantiscono il servizio dei libri, per prendere i libri, che comunque stanno facendo il possibile anche per riaprire le sale di lettura. Grazie.
Perfetto. Grazie consigliere Simone Calderoni. Come da regolamento potete soltanto interloquire voi e cioè il primo firmatario e l'assessore competente. Prego, assessore.
Ringrazio il consigliere Calderoni che ha dato comunque l'occasione di spiegare, come detto, a presidente e direttore della fondazione quelle che sono state le difficoltà che loro, come quasi tutta la popolazione o i vari soggetti, hanno dovuto affrontare in questo periodo. L'impegno c'è stato, è stato notevole, la risposta è arrivata precisa e puntuale dalla Fondazione Marazza. Ribadisco, raccogliendo quello che ha detto anche il consigliere, che da parte dell'amministrazione comunale sono in atto una serie di operazioni per supportare ulteriormente anche dal punto di vista economico la fondazione. Abbiamo fatto una commissione proprio per spiegare, no, quello che è la modalità con quale l'amministrazione comunale dà supporto o intende dare supporto in futuro, proprio nella consapevolezza che la fondazione sia comunque, diciamo così, un pochino il centro intorno al quale debba gravitare la cultura di Borgo Manero, e non solo, perché in Villa Marazza comunque si svolgono eventi di alto livello dal punto di vista culturale, si svolgono anche eventi legati al turismo. Quindi su questo noi siamo consapevoli dell'importanza della Fondazione Marazza, e per questo noi cerchiamo di dare supporto nonostante il periodo di difficoltà. Insomma, abbiamo realizzato insieme anche alcune iniziative durante l'estate, a settembre. Insomma, purtroppo il periodo non consente di fare grandissime cose rispetto magari alle intenzioni dell'assessorato e alla volontà della fondazione medesima. Grazie.
L'interrogazione è terminata. Ma visto che ho alcune facoltà, vorrei far parlare il consigliere Emanuele Cerutti, precisando sempre che l'interrogazione è un botta e risposta tra il firmatario e l'assessore competente. Quindi l'interrogazione è terminata, però passo la parola al consigliere Emanuele Cerutti perché voleva dirci due parole.
No, ma non voglio approfittare di questa cosa, quindi i ringraziamenti sono già stati fatti, per cui ringrazio della disponibilità e va benissimo così.
Come preferisce. Adesso passiamo all'interrogazione numero 10, scusate, al punto all'ordine del giorno numero 10, ad oggetto un'interrogazione presentata dai consiglieri Calderoni Simone, Cerutti Emanuele, Faggiano Roberto Cataldo e Fornaro Andrea, protocollata in data 28/9/2020 al numero 00376833/2020, relativa alla proposta di impianto di termovalorizzazione e inceneritore sul territorio comunale. Prego la parola al primo firmatario, Calderoni Simone.
Grazie. Appreso dagli organi di stampa in data 22 settembre 2020 che potrebbe essere intenzione dell'amministrazione comunale dare disponibilità all'accoglimento di un impianto chiamato termovalorizzatore sul territorio del comune di Borgo Manero. Premesso che, ancora una volta, attraverso la stampa si viene a conoscenza delle intenzioni della Giunta, considerato che tale proposta riguarda in modo primario, in particolare la qualità della vita di tutti i cittadini borgomaneresi e anche dei comuni confinanti, considerato che un impianto comune inceneritore e di servizi annessi incide negativamente sull'economia di qualità, biologico, viticoltura, agricoltura di qualità, turismo di una vasta porzione di territorio, considerato che la provincia di Novara è quella che in Piemonte ha le più alte percentuali di raccolta differenziata e che un impianto di incenerimento è in antitesi rispetto alla raccolta differenziata stessa, si interroga il sindaco e la giunta se le dichiarazioni del sindaco apparse sulla stampa corrispondono alle reali intenzioni della giunta, di quali dati o studi dispone il sindaco per dichiarare che gli impianti di incenerimento hanno ormai raggiunto un tale livello di sicurezza sotto tutti i profili e viene escluso anche ogni tipo di inquinamento, quali e quanti sono in dettaglio i vantaggi di tipo economico e di risparmio energetico che comporterebbe un impianto del genere, quali e quante sono in dettaglio le ricadute negative sulla qualità della vita, la salute dei cittadini, la viabilità, l'ambiente, l'economia locale che comporterebbe un impianto del genere.
Grazie consigliere Simone Calderoni, passo la parola al nostro sindaco Sergio Bossi. Prego signor sindaco.
Grazie presidente, rispondo all'interrogazione in oggetto. La posizione di questa amministrazione comunale è stata ben espressa nel comunicato stampa del 25 settembre 2020 e null'altro credo di dover aggiungere. Grazie.
Grazie signor sindaco, prego di nuovo la parola al consigliere Simone Calderoni.
Grazie presidente. Vorrei fare alcune considerazioni di natura formale, che è cosa ormai frequente, prima di arrivare alla risposta politica. Io credo che la risposta all'interrogazione non è assolutamente adeguata. Ci viene detto che la risposta del sindaco è stata già chiarita mediante comunicato stampa, senza che lei e la sua amministrazione ci risponda nel merito delle domande poste. In qualità di primo cittadino, lei ha tutto il diritto di esprimere opinioni personali relativamente alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti. Tuttavia, il buon senso ci dice che prima di esprimere opinioni sui giornali, su temi così poi delicati, e soprattutto quando si ricoprono cariche istituzionali, sarebbe opportuno prima dei giornalisti informare l'amministrazione e tutto il Consiglio Comunale. Lei ha invertito i ruoli. La risposta che ha dato noi consigliere comunale era da dare ai giornalisti al massimo. Quello che lei ha comunicato ai giornalisti doveva prima di tutto essere chiarito in consiglio comunale e poi al massimo rispondere ai giornalisti con la stessa risposta data a noi. Le ricordo che l'interrogazione è una prerogativa dei consiglieri comunali e lei è obbligato a rendere conto del suo operato a noi e non ai giornalisti. E per quanto mi riguarda, lei può dire quello che vuole sui giornali, ma il consiglio comunale è l'organo competente della discussione politica. Se lei a qualsiasi interrogazione ci risponde di andare a vedere i giornali, e noi cosa stiamo qua a fare? E lei non si può permettere di dare queste risposte. Le ricordo che noi siamo stati eletti come lei e abbiamo il dovere di dare anche noi risposte dettagliate ai cittadini qualora ce ne richiedano. Dopodiché, tornando alla parte politica, se dovesse essere mai in futuro interesse l'installazione di un termovalorizzatore sul nostro territorio, credo che ci sono dei fattori da considerare molto importanti. Come primo è che se noi facciamo la differenziata, abbiamo la percentuale più alta della provincia, una delle percentuali più alte della regione Piemonte sulla raccolta differenziata, è anche un controsenso fare un termovalorizzatore. E come seconda tematica, non meno importante, se noi inseriamo un termovalorizzatore a Borgomanero, anche influirà anche sui valori degli immobili, perché è un dato che può essere, è un dato sicuramente che ci può fare.
Pierre Calderoni, era solo per ricordarle sempre che l'interrogazione mi piace.
No, io sto rispondendo all'interrogazione nel merito, adesso mi fa finire di parlare perché sto rispondendo e mi mancava proprio brevissimamente finire l'ultimo punto.
Allora, consigliere, mi faccia finire. Non volevo né aggredire.
Io sto finendo, sono nel merito dell'interrogazione, mi faccio finire e poi dice quello che vuole.
Finire, consigliere Calderoni. Le sto spiegando la differenza per l'ennesima volta tra interrogazioni e mozioni. Ok. Nell'interrogazione, quando viene fatta, la stavo ascoltando volentieri, le stavo proponendo.
Mi mancava una cosa velocissima da finire, erano delle considerazioni importanti. E quindi mi faccio finire questa considerazione sulla tematica, su questa tematica. Dicevo,
uno poi riprende la parola per sentirsi più o meno soddisfatto. Non riuscivo più a capire dove voleva andare, è semplicemente questo. Se è un interesse, un suo interesse, può riproporla sotto forma di mozione. Era il rimando che le volevo dare, che sennò anche per chi ci ascolta non riesce a capire, perché un'interrogazione ha una risposta. E così uno si sente soddisfatto o non soddisfatto, ed è legittimo quello che, ok? Però se poi mi va a parlare di altro, non capiamo più. Mi capisce quello che voglio dire? Semplicemente questo. Adesso la invito a concludere, ma ero molto sereno, va bene?
Ok, prego.
Grazie. Il fatto che stavo dicendo è da fare numerose considerazioni, erano considerazioni personali, perché poi la risposta all'interrogazione se sono soddisfatto o no, penso che si è capito. Il fatto che solo il pensiero, che comunque pensiero personale, il sindaco diceva, non fa sì che comunque ci sia un che siamo già contrari in partenza. Ci sono delle valutazioni da fare, molte valutazioni da fare, e io in queste valutazioni stavo facendo delle considerazioni. Le considerazioni erano che, essendo noi come provincia in Piemonte, una delle province che ha le più alte percentuali di differenziata, e come seconda cosa, la seconda valutazione, che il fatto di installare un impianto di termovalorizzatore a Borgomanero può influire anche sul valore degli immobili.
Grazie consigliere Calderoni. Signor sindaco.
Grazie signor presidente, ho ascoltato con attenzione le parole del consigliere Calderoni. Non so da dove cominciare, inizierei così, dal fatto di dargli ragione, che ammetto che il titolo sul giornale fatto dal giornalaio e non giornalista probabilmente è stato un po' vergognoso, questo è vero. E credetemi, è brutto rispondere, no, di qualcosa che non si è detto. A me questo dà fastidio. E nella vostra interrogazione, io mi rivolgo chiaramente a Calderoni, parto dal presupposto che lei nella sua interrogazione dice: appreso dagli organi di stampa in data 22 settembre 2020, premesso che ancora una volta attraverso la stampa si viene a conoscenza delle intenzioni della giunta. Ci sono atti della giunta? Non credo. Io credo, consigliere, però, che come lei ha appreso le notizie dalla stampa, poteva anche apprendere che un paio di giorni dopo, o il giorno dopo, credo il giorno dopo, di aver fatto un comunicato dove sottolineavo, okay, che io non ho mai detto quelle cose. E le dirò di più. Il comunicato stampa diceva questo, consigliere: non ho mai candidato Borgomanero come sede di un termovalorizzatore. Me ne guardo bene prima di parlarne, almeno con la mia giunta, almeno. Pazzo, ma non così. Ho solamente espresso un pensiero personale rispetto a una domanda che un giornalista mi ha fatto. Mi ha detto: cosa ne pensa, sindaco, dei termovalorizzatori con tutti i problemi che ci sono sulle discariche? Probabilmente aveva sentito quello che io ho detto in consiglio comunale delle discariche, e lo ribadisco e l'ho anche ribadito. Io sono molto preoccupato delle due discariche chiuse di Gemme e di Marengo, in modo particolare di quella di Gemme, perché noi oggi peschiamo 35.000 litri di percolare di sapere e lo portiamo a Vintepio nel depuratore. Il depuratore depura, ma non fa miracoli, e questo viene rilasciato nel fiume Sesia. Non vado altro. Posso dirvi che intorno alla discarica di Gemme per 100 metri non si possono raccogliere funghi. Invito ad andare a vedere il fiume Strego come è conciato. Ma ripeto, ce lo c'è. A domanda del giornalista, ok, che non è quello che ha fatto l'articolo, okay, io ho dato una risposta. E nella smentita ho anche scritto questo: rispetto alle evidenti problematiche che troveremo ad affrontare relative alle discariche esistenti, quello che ho appena detto, non esito a definire vere e proprie bombe ecologiche. Questo ci porta a dover pensare sempre di più a un ruolo strategico per la gestione dei rifiuti. Dovrà avere, in termini di recupero, perché dobbiamo recuperare di più, e siamo d'accordo, lo stiamo facendo, siamo quasi all'80%, purtroppo adesso dico quasi perché in questo periodo dove non siamo riusciti a seguire le persone che non vogliono fare la raccolta differenziata, ok, ma lo stiamo facendo con le fototrappole, le fotosanzioni, stiamo comunque tenendo ottenendo un buon risultato. Anche se ho letto sui giornali polemiche dove mi viene detto che le amministrazioni dovevano partire prima, siamo partiti adesso, e lo ribadisco, o meglio lo scorso, per un semplice motivo, che bisogna essere organizzati. Non possiamo essere dilettanti allo sbaraglio, bisogna essere organizzati su tutti i fronti, perché una città di 22.000 abitanti non è la città di 2.000 abitanti. Però siamo partiti e sono felicissimo anche dei risultati. Si può fare di più, si deve fare di meglio, e io non torno indietro sul fatto che l'amministrazione comunale voglia aumentare la raccolta differenziata. Ci mancherebbe. Io ho risposto che sono favorevole, okay, a impianti innovativi di alta tecnologia. Questo io ho risposto. E mi trovo, okay, visto che ha letto tutte queste cose, dopo un paio di giorni, ok, interrogazione. E interrogare il sindaco una cosa che non ha detto, perché si è appreso sui giornali, io rispondo sui giornali con un comunicato stampa, perché si è spostato tutto sui giornali, perché anche la risposta del sindaco polemica è stata messa sui giornali. Allora continuiamo con la polemica. Io invece ho voluto fermarmi, non ho voluto più andare sui giornali, perché abbiamo spostato il tutto, caro consigliere Calderoni, sui giornali e non in sede di consiglio. Ok? Quindi proseguo. No? E mi ero segnato alcune cose, non ho voluto più ribadire, non ho voluto più ribattere, perché mi sembrava, ma però ci sono delle frasi che i consiglieri di opposizione hanno detto che mi hanno fatto riflettere. E parto dal consigliere del Partito Democratico, o per chi ha scritto il comunicato che hanno scritto i giornalisti. Io mi chiedo questo. Come mai a Torino l'inceneritore del Gerbido, fortemente voluto dal centro-sinistra, Chiamparino, Fassino, non sono sicuramente né di Forza Italia, né della Lega, né di Fratelli d'Italia. Ma a Torino va bene. Sapete perché? Perché all'inaugurazione, e non fatta 20 anni fa, quando gli impianti dei forni inceneritori, termovalorizzatore, diciamo il suo nome, termovalorizzatore, potevano essere considerati validi, e oggi non sono più validi. Io non sono un tecnico, non ne so di queste cose, ma mi permetto di sottolineare che nel 2014 viene fatta l'inaugurazione, quindi non 20 anni fa, e Fassino dice questo. È il più grande impianto italiano costruito con il metodo di Progen Financing. E fino lì, bellissima parola, bellissimo termine, condivido anche. Ed è uno dei principali, dice che assicurando che si tratta della soluzione nel lungo periodo ad uno dei principali problemi della vita di una comunità. Mi fermo. Perché dico, ma perché a Torino il PD dice che va bene, e se no dobbiamo fare un'altra parte del Piemonte, che non è Borgomanero, perché io non ho candidato Borgomanero, non va bene, è pericoloso. Allora dico, caspita, tengono nascosto qualcosa. Allora probabilmente il PD, chiedo scusa, sta tenendo qualcosa nascosto, perché l'ha nascosto anche agli abitanti di Torino. Perché se a Torino il termovalorizzatore va bene e in un'altra parte del Piemonte è pericoloso, come abbiamo sentito Simone Calderoli, e non ho dubbio di dubitare di quello che ha detto lei, consigliere. Probabilmente sì, però non ha le idee chiare. Perché da una parte dice inaugura, fa le cose, e dall'altra si viene a dire, oh no, attenzione, che è pericoloso, ci fate morire, le case perdono di valore. Allora cerchiamo di essere un pochino, direi, più coerenza tra parole. Mi piacerebbe un po' di più questa cosa. Io comunque concludo dicendo che questa amministrazione continuerà in collaborazione con il Medio Varese, con i vigili, per fare gli accertamenti, perché l'obiettivo è quello di differenziare. Però non dimentichiamoci che comunque una parte di quello che è l'indistinto, il secco, non si può differenziare tutto. Una parte dobbiamo metterla da qualche parte, ok? Scusatemi il gioco di parole, ma è così. Ci sarà una porzione, ci sarà un minimo che non si riuscirà a differenziare. E quindi da qualche parte bisognerà metterla, ok? E quindi su questa cosa
apriremo, quando sarà il caso, dei confronti con persone che ne sanno sicuramente più di me, perché io non sono in grado di valutare. Ma ripeto, tutta questa polemica, e mi spiace, sono veramente amareggiato di questa cosa, perché nasce da una cosa che il sindaco non ha detto. Il sindaco non ha detto. Come abbiamo appreso dalla stampa, benissimo, perché non avete appreso quello che il sindaco ha dichiarato dicendo io queste cose non le ho dette? Grazie. Presidente, le chiedo scusa, mi può poi ridare la parola, che volevo dare una comunicazione di un aggiornamento che è arrivato dall'ASA. Grazie.
Sì. Grazie signor sindaco. Quindi signor sindaco, preferisce adesso o dopo che ho finito l'ultima interrogazione?
Posso chiedere, presidente, solo una parola, visto il tema, diciamo, abbastanza delicato?
Allora, lo sa che non è un botta e risposta, ma però parli pure, non c'è problema, vada. Visto che comunque apprezzo, cioè, la sua volontà di fare il bene della città di Borgomanero, però ogni tanto non riusciamo a capirci sulla modalità del regolamento, ma capisco la buona fede, cerchi di capirmi, quindi parli pure.
No, non si preoccupi, ma io penso che il sindaco abbia interpretato quello che noi abbiamo fatto. La nostra richiesta è una richiesta di informazioni legittima, abbiamo letto sul giornale delle informazioni di cui non eravamo al corrente su un tema delicato che ha allarmato tantissimi cittadini, e noi legittimamente portiamo in discussione al Consiglio Comunale delle informazioni sulla volontà di fare un termovalorizzatore o no. Poi il fatto di non volerlo fare, non ci siamo assolutamente espressi. Ci sono, ovvio, tantissime valutazioni da fare. Il termovalorizzatore cambia la faccia di un paese, quindi ci sono tantissime valutazioni. Nessuno ha detto che non si vuole fare, nessuno ha detto che... Queste sono richieste di informazioni e lei è tenuto, anzi è obbligato, a rispondere alle nostre informazioni. Adesso l'ha fatto. Però sulla risposta scritta era una cosa che sembrava che lei voleva creare la polemica, non noi. Interpreta sempre male quello che noi vogliamo fare. L'interrogazione, ci sono delle domande chiarissime. Le domande sono state risposte adesso, non sulla risposta scritta, in quanto noi abbiamo creduto che ci fossero delle cose concrete su fare il termovalorizzatore. Ci sono tantissime valutazioni. Io non sono un tecnico, non credo qua in questo consiglio ci sono dei tecnici. Il fatto però che ci sono delle considerazioni da fare prima di far partire delle iniziative per fare opinioni personali, ci sono delle valutazioni importantissime da fare. Quindi io non capisco questa polemica. La polemica è nata dal fatto sulla sua risposta, non risposta. Lei non può rispondere che di andare a vedere i giornali. Se io le scrivo un'interrogazione, lei deve rispondere nel merito dell'interrogazione, se no allora tutte le interrogazioni mi dice vado a vedere sui giornali, e se io non lo vedo il giornale, e questo è anche un contributo che diamo ai cittadini per capire quello che succede, non è che tutti leggono i giornali. Io il comunicato suo l'ho letto dopo che mi ha scritto il che ha risposto all'interrogazione. Quindi questa qua è una polemica, scusi, l'ultimissima, proprio brevissimo.
Abbiamo snaturato quello che è un'interrogazione, è questo che sto dicendo.
Comunque su un tema così mi sembra comunque normale parlare di un attimo, visto che i cittadini sono anche allarmati dalle parole del sindaco.
Interrogazione, è questo che le sto dicendo. Lei ha un grandissimo potere, che è quello che può fare quello che vuole con un regolamento e uno statuto alla mano. Lei può scrivere tutto quello che vuole sotto forma, e questo è il rimando che le ho dato. Se ha voglia di continuare questo, può metterlo sotto un'altra forma di ordine del giorno, mozione, ma non, se no mi snatura l'interrogazione. È questo che sto dicendo. Ma io
capito, ma il sindaco si può dire quello che vuole, io invece devo rispettare il regolamento?
Non è un botta e risposta all'interrogazione.
Andiamo avanti, fa niente, lasciamo perdere.
Vuole dire, l'abbiamo capito, ok? Va bene, adesso proseguiamo con l'ultima interrogazione. Presentata dal consigliere sempre Calderoni Simone, protocollata in data 1/10/2020 al numero 00038460/2020, relativa ai ripetuti allagamenti del sottopasso via Novara. Prego la parola al consigliere firmatario Calderoni Simone per la lettura.
A seguito dell'interrogazione ad oggetto allagamento sotto passo via Novara presentata il 30 agosto 2019 e successivamente discussa durante il Consiglio Comunale del 27 settembre 2019, ritenuto che durante il Consiglio Comunale del 27 settembre 2019 l'amministrazione, per voce del vice sindaco, aveva illustrato l'iter di installazione di una vasca di raccolta delle acque piovane nei pressi del sottopasso di via Novara. Considerato che nella mattinata del 25 settembre 2020 abbiamo ricevuto altre numerose segnalazioni riguardanti il presunto allagamento del sottopasso di via Novara, causa impraticabilità del manto stradale dovuto al maltempo, si interroga il sindaco al fine di conoscere le effettive cause di quanto accaduto il 25 settembre 2020, lo stato di avanzamento dei lavori di installazione della vasca di raccolta delle acque piovane, le cause della mancata risoluzione del problema in oggetto nonostante le ripetute segnalazioni.
Grazie consigliere Simone Calderoni, passo la parola al nostro vice sindaco per la risposta. Prego vice sindaco.
Grazie presidente. Rispondo all'interrogazione in oggetto. Il giorno 25 settembre 2020, sotto passo di via Novara, a causa delle fortissime precipitazioni in atto, è stato chiuso il transito in via precauzionale. La chiusura è avvenuta tramite il sistema semaforico attivato da appositi sensori che rilevano più semafori, nonostante non si sia verificato alcun allagamento. La presenza di un limitato strato d'acqua sul manto stradale è dovuta al naturale deflusso dell'enorme quantità di liquido affluente per scorrimento attraverso la bocca di lupo collocata a 5-7 cm dal punto inferiore del ponte. La favorevole situazione sopra descritta è riconducibile al fatto che la vasca di raccolta realizzata nell'area di fronte al CPR fosse già funzionante. Il fatto che, nonostante l'evento meteorico assolutamente eccezionale al corso del giorno 25 settembre, il sottopasso non si sia allagato e sia stato chiuso solamente a scopo operazionale, smentisce l'affermazione che il problema non sia stato risolto.
Grazie. Prego la parola di nuovo al consigliere Simone Calderoni per sentirsi sì o no soddisfatto della risposta.
Grazie presidente. Allora, io la mattina del 25 settembre mi trovavo casualmente sulla strada del sottopasso e oltre poi alle numerose segnalazioni che sono state i cittadini appunto del presunto allagamento, non mi è sembrato che il problema sia stato risolto al 100%. Per tutta la mattinata ho visto che comunque non si è potuto passare, le auto erano praticamente tutte bloccate. Quindi le vasche di raccolta non mi sembra che abbiano funzionato al 100%. E sulla risposta c'è proprio una parte dell'interrogazione che viene detto che l'evento meteorologico sia stato assolutamente eccezionale, ma credo che non sia assolutamente così. Ma comunque andando avanti nel tempo si vede che questi eventi sono sempre più frequenti. In qualsiasi caso la risposta all'interrogazione è stato detto che il problema è stato risolto, al 25 settembre non mi è sembrato, verificheremo ulteriormente quando ci saranno nuovi eventi meteorologici.
Quindi cosa si ritiene?
Non soddisfatto.
Ok, perché ho sentito un penso, suppongo, e però non avevo sentito se era contento o non contento, cioè aspettiamo il prossimo evento atmosferico di impatto straordinario, quindi non è soddisfatto. Abbiamo concluso, passo la parola al nostro signor sindaco e poi al vice sindaco. Mi scusi, prima di passare la parola al sindaco, la ripasso al vice sindaco. Prego.
Sì, grazie presidente. Ma allora intanto...
Ho spostato sulla destra e non c'era l'audio staccato, non la sentivo.
Ok, prima di tutto... Qui parliamo di ripetuti allagamenti e il sottopasso negli ultimi 3 anni si è allagato 2 volte quasi tutto lo scorso anno, una mese di agosto e una mese di settembre. E quando parliamo di allagamenti parliamo dell'acqua alta 1,5 metri. Abbiamo tutti, credo, ben presente l'immagine della macchina dei vigili ferma a 40 metri fuori dal sottopasso allagata. Questo è un allagamento, credo, no? E cosa è successo il 25 di settembre? Il 25 di settembre è successo che l'impianto che abbiamo messo semaforico è andato in funzione perché ben 18 centimetri d'acqua più o meno lì si attiva, fanno sì che in modo precauzionale l'impianto vada in preallarme e in rosso ed è stato chiuso, se non erro, per ben 12 minuti o qualcosa di più. Tutta l'acqua che una volta sarebbe è stata nell'area del sottopasso e all'esterno e confluita all'interno di questo vascone. Vascone che a seguito di sopralluogo, appena è stato fattibile comunque in emergenza, aveva ancora una capacità di contenimento di circa un metro, quindi avrebbe potuto contenere ancora un metro d'acqua. Sono scoppiati i tombini, come sempre nella zona della rotonda, motivi credo ricercati dai decenni, no? Da quando è stato fatto questo sottopasso, fine anni 80, e noi non c'eravamo, nessuno di noi credo che ci fosse in quel periodo, e sono tanti anni che chi è venuto poi dopo sta cercando di risolvere un problema che è nato non male, malissimo, e che ancora oggi crea qualche problema. Abbiamo fatto un investimento per mettere in sicurezza l'area mettendo i sensori, mettendo i semafori, mettendo le telecamere, mettendo preallarme, facendo un vascone. Ad oggi questo è quanto è stato possibile fare, e credo che la differenza tra un metro e mezzo d'acqua e 20 centimetri possono dire, magari non vogliamo neanche quei 20 centimetri, lo vorremmo assolutamente perfetto, però avevamo comunque un metro e mezzo d'acqua in meno. Solito, tanto che non arrivava a mezzo mozzo delle macchine, ripeto, fermate in via precauzionale da un sistema, di cui avevamo già dibattuto anche in questa sede, pensato apposta per evitare che in caso di problemi si possa creare pericolo agli automobilisti che lì possono rimanere bloccati. Succederà ancora? Potrà essere. Perché nel momento in cui si riverseranno in quell'area, in quella zona, il quantitativo d'acqua che è venuto giù, fate conto che nel venerdì dell'alluvione di tutto il disastro che è venuto a Borgomanero in termini di piogge d'acqua, il sottopasso comunque ha retto e non si è chiuso, non è neanche andato in preallarme, che era proprio due giorni dopo, quindi, o la settimana dopo, quindi anche questo, insomma, è particolare, ha piovuto tanto, ma ha piovuto tantissimo in un tempo molto più diluito. Il 25 settembre ha piovuto troppo in un poco tempo, tanto che nel momento in cui saltano i tombini delle condotte sulla rotonda nei pressi del sottopasso, l'acqua lì si riversa. È stata raccolta e comunque siamo da questo punto di vista soddisfatti, perché il primo è evitare il senso del vascone, il senso del semaforo era quello di evitare il transito dei veicoli che, nonostante magari un sottopasso allagato, provavano a infilarsi dentro e poi magari mettendo a rischio la loro vita. Oggi con un doppio semaforo da una parte all'altra, spero che sia ben più visibile anche con tutti i sistemi di videosorveglianza che abbiamo. La vasca si è riempita, oggi è già vuota, l'abbiamo verificata, perché le pompe sono in funzione, perché il sistema di drenaggio funziona. E cercare poi di capire che cosa succede alla condotta fognaria che passa in quella zona, tanto che quando non riesce a trattenere in pressione tutta l'acqua che arriva, tanto da buttarla fuori, hanno già fatto video ispezioni, stanno facendo una serie di controlli e lo stanno facendo da anni, hanno già cambiato le linee, hanno spostato le linee, qui ancora i tempi di Pierluigi Pastore, quindi sono decenni che si sta correndo dietro a cercare di risolvere un problema che non abbiamo creato, che abbiamo ereditato e che stiamo cercando comunque anche noi di fare la nostra parte, di metterlo sempre più in sicurezza. Speriamo che con questi sistemi oggi Borgomanero possa avere comunque un sistema di sicurezza in più e un sistema di svuotamento più veloce di un'area comunque complicata.
Grazie Vice Sindaco. Il signor Sindaco ha chiesto la parola, vero? Prego.
Sì, grazie Presidente. Sono felice che non si è allagata la Gogna, tutta la Gogna. Fontaneto Sui a Borgomanero no, grazie all'intervento di pulizia del nostro assessore, grazie Lisa. Allora, io volevo darvi questi dati. Sono appena arrivati dall'ASL. Allora, noi abbiamo oggi a Borgomanero 24 persone che sono ricoverate. Ieri erano 17. E 15 sono in media intensità, 5 in subintensiva e 4 in terapia intensiva. E ci sono, dal dato che ho, erano 110 morti dall'inizio della pandemia, questo al giorno 18, tutto oggi, e quindi non sono morti ieri, stanotte, non so, ci sono purtroppo due morti a Borgomanero. Io, per tutte le persone che sono in ascolto al Consiglio Comunale questa sera, lancio l'ennesimo appello. L'unica soluzione che abbiamo per cercare di proteggerci sono le mascherine oggi, la distanza e poi chiaramente lavarsi le mani. Però quello che voglio sottolineare è indossare le mascherine e mantenere la distanza, okay, tra una persona e l'altro. Chiaramente non solo all'interno, ma ci riusciamo anche. E non vi nascondo che sono preoccupato. Sono preoccupato e la situazione di oggi, del fatto comunale, il streaming, credetemi, mi porta a pensare quello che abbiamo dovuto affrontare. E ringrazio tutti, consiglieri, giunta, maggioranza, opposizione, non fa differenza. Ringrazio veramente tutti e non vi nascondo il fatto che sono preoccupato. Il fatto di essere andato nei giorni scorsi a parlare con i ragazzi del liceo e dell'ITIS, a cercare di responsabilizzarli, l'ho fatto volentieri perché credevo in quello che ho fatto. Ho visto che i ragazzi in parte hanno raccolto quello che è stato il mio messaggio di aiuto, collaborazione, ma non per fare un piacere al sindaco. Io credo che questa volta veramente ci voglia rispetto per poterne uscire da questa situazione. Non ci aspetteranno giorni semplici, fuori di dubbio, però sono convinto che se ognuno di noi fa il suo pezzettino, da questa situazione ne usciremo. Colgo l'occasione anche per ringraziare Roberto Fagiano. Grazie Roberto, perché il tuo intervento che hai fatto all'inizio mi ha fatto veramente piacere. So che i tuoi interventi sono sempre molto collaborativi e vi ringrazio veramente tutti. Grazie, buonasera.
Prima di concludere volevo dire una cosa a tutti i colleghi consiglieri. È un momento difficile, i numeri parlano, le difficoltà economiche arriveranno sempre in maniera più determinante per le fasce proprio più deboli. A questo punto volevo dirvi che una parte della mia società si occupa di sanificazioni certificate. Se ci dovessero essere dei casi sociali di famiglie che hanno avuto dei malati Covid in casa, che hanno bisogno di sanificare, per i cittadini di Borgomanero, fasce deboli, mi offro di farlo in maniera gratuita. Quindi non abbiate, segnalatemele queste cose. O anche le piccole associazioni che magari si presentano questi casi, sul mio territorio di Borgomanero voglio dare il mio piccolo contributo. Vi volevo solo segnalare questo. Il mio numero ce l'avete, se hanno bisogno io da questo punto di vista ci sono. Vi invito anche a partecipare ai nostri consigli comunali, perché comunque vedo poche persone attive anche tra di noi. Io capisco il momento, però il vostro contributo è importante, perché chi ci ascolta fuori, possono essere anche poche le persone, sono d'accordo, però sono importanti gli interventi. Fateli, continuate, non state demoralizzati, facciamoli questi interventi. Ci siamo, stiamo vicino al nostro territorio in questo momento, perché da qui ai mesi prossimi ci saranno molte difficoltà. Cerchiamo di essere tutti noi un punto di riferimento e io so già che tutti voi state lavorando, non c'è bisogno che ve le dico io, chi più, chi meno, tutti stiamo dando il nostro contributo. Volevo semplicemente dirvi questo e concludo il Consiglio Comunale alle ore 20:44. Vi auguro una buona serata a tutti quanti.